tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci alle 7:04 minuti, mercoledì 1 luglio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno e ben ritrovati all'interno del The Rock Show, sino alle 10 insieme con me quest'oggi, come ogni giorno, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi e Martina Caronna.
Buongiorno.
Partiamo subito dopo i Beastie Boys.
Radio Rock Podcast.
Sleep at the Brooklyn è un classico dei Beastie Boys, targato 1986. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, ragazzi, prego.
Mi dai la stura per dirti che io scopersi. Cosa scopersi tu anni
ti ricordi
fa?
Ma hai dato lo spunto a me. Volevo intervenire perché il discorso è talmente ampio. Che poi per carità siamo in democrazia, ma
se non volevi intervenire Caterina,
intervieni quelle cose. Parlo degli artisti vecchi, andava tanto l'LSD.
Voleva intervenire
allucinogeni. E allora anzi più un artista, non hai più talento.
In che senso? Non lo so. No, parlavamo di quella foto che ieri ci siamo girati.
Ozzy Osbourne.
Sì, no, che c'è, cioè, quella foto in cui si ritrae con quello che in quell'anno, il 1984, lui ha più volte confessato essere il consumo quotidiano di cocaina insieme a altre cose, 10 grammi al giorno. Tant'è che lui dice che di quell'anno si ricorda niente, ha rivisto dopo interviste, concerti. Dicevamo, al di là del fatto che quella foto, appena io l'ho vista, mi ha fatto molto ridere. Poi dopo un po' la guardata e dico, cazzo, ma questo era uno che tutti i giorni pippava 10 grammi, oltre a tutto il resto è una roba.
O tutto il resto,
che i medici,
l'alcol.
Esatto. I medici lo ritengono, non si spiegano come sia rimasto in vita. Da lì il discorso è un po' andato su quanto sia.
Come è rimasto in vita, nel senso che non era proprio lucidissimo.
Però se tu ci pensi, uno
così. È campato tanto, tra virgolette, non
tanto per la vita che ha fatto.
Uno così doveva morire 30 anni prima.
Sì, appunto, però oggettivamente lucido era l'ultimo.
No, certo, però dicevamo,
ragazzi, fuori da ogni moralismo, sono anche scelte di vita.
Fai
delle scelte, le paghi, sai quali sono i rischi.
Se uno cercasse un drug free, dico, nella musica, ho detto, raga, contiamoli, secondo me dovremmo smettere di sentire tutto, nel senso, dimmi una band a caso,
ma non solo nel rock,
non solo nel rock,
il mondo dell'arte in generale, artisti, arte figurativa, altri generi musicali.
Secondo voi esiste uno studio che stabilisce una correlazione? Mondo è particolarmente sensibile a questo tipo di stimoli?
Certo, sì.
Anche per la performance,
sono cose che
necessità
spesso cercate,
sostenere la performance.
Ne parleremo. Sempre più convinto che io non sono artista.
Allora,
non è che ci sono dei cartellini, cioè il fatto che
guarda che ci stanno fior di artisti, grandissimi artisti che non si sono mai drogati.
Però se vado a memoria, mi sembrano molti meno quelli che non si sono drogati rispetto a quelli che lo fanno.
Ma saranno pure meno, ma non è che se non te droghi non sei un artista, quello ti sto dicendo. Ci stanno anche quelli che non si drogano, per carità. Io ho visto il tema, mi limito a suggerire Endorfine di Nobraino.
Subito.
Buon lavoro. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Un saluto, un abbraccio grande. Ma secondo me la tossicodipendenza, purtroppo esistono le dipendenze, da una canna al giorno, a una sigaretta al giorno, a un bicchiere di vino al giorno, cioè quando viene ricercata quotidianamente o santuariamente, perché poi non ci sentiamo bene se non lo assumiamo.
Sì, ma una sostanza può essere anche qualsiasi cosa, può essere un gesto, può essere l'utilizzo dei social, come abbiamo detto tante volte, o di internet o di altro. Ecco, per esempio, dico Harry Rollins era uno straight edge, ma non solo lui, tanti altri, penso io a McKay, i Minor Threat, insomma tantissimi artisti che hanno fatto una scelta di vita straight edge, quindi loro non toccavano alcol, non toccavano droghe. Vabbè, ci sta, ragazzi, ognuno fa quello che cazzo gli piace, mancherebbe altro. Vai, senti,
buongiorno ragazzacci,
va bene.
Se non ti droghi ormai sei un coglione, sei un diverso, sei anormale.
Addirittura
sta cosa.
E se non pippi
peggio.
Sei
no.
anormale.
Anormale. No,
sei uno anormale. Sfigato.
Sì, e se non ti fai 30 grammi di eroina, non vale nulla.
Allora, scusa, ma
è uno schifoso.
Questo discorso, però, vale se c'hai 16 anni, allora che qualcuno ti può dire che sei uno sfigato.
Se non lecchi la rana dell'LSD
e ti senti uno sfigato perché te droghi, c'hai altri problemi.
Se non pippi la colla,
cocuina.
Sei un demente, sei un cretino.
La cocuina non c'è,
effetti. Sei un idiota.
Non credo.
Oh, che meraviglia! No.
Ma chi è la cocuina?
Spalla,
no.
Cocuina.
Che meraviglia! Allora, attenzione, spalla. Signori, attenzione, signori. Qui la situazione è molto bella. C'è qualcuno che ha vinto un biglietto per il Pistoia Blues. È molto, molto soddisfatto.
Bello.
Grazie a Radio
Roma.
Alessandro, tu sei un artista straight edge.
Esatto, sei un artista. Oggi potremmo fare una bella playlist Radio Rock, vero Mauri?
Sì,
no, tema... non mi rompe le scatole.
Perché
eh?
Oh. Mauri?
No, no. Fa caldo, Emilio. Fa caldo, Emilio.
Allora, perché Emilio?
Fuori fa caldo. Tu, grazie a Radio Rock, stai al fresco. Con l'aria condizionata, bello fresco. Lavori.
Ma perché mi devi mettere in condizione di bestemmiare già alle
le 7:13 di mattina?
Per condizione di bestemmiare.
Ma guarda che è un provocatore proprio.
Radio Rock Podcast.
Allora, senti questa, Mauri, Corriere da sera. Allora, tu
adesso
conosci,
controllo.
Tu conosci un Maurizio, un giocatore di pallone che si chiama Lionel Messi, lo conosci? Messi, hai mai sentito nominare?
Messi.
Hai sentito nominare? Un giocatore di calcio della nazionale argentina. Hai sentito mai nominare? Benissimo.
Sì, Messi.
Leonard Cohen, Messi. Praticamente cosa fa?
Dove l'ha Messi?
Allora, signori, il signor Messi ha un contratto con una squadra di calcio, no? E percepisce una certa cifra.
Miami FC.
Come te, magari c'è il contratto con Radio Rock e percepisce una certa.
Vabbè, non diciamolo adesso.
Vabbè, più o meno siamo là. Ora qual è il punto? Lui, oltre a questi guadagni legittimi, per carità,
certo, ci mancherebbe,
ottiene con la sua squadra di calcio,
sì.
Che adesso lui è andato a giocare negli Stati Uniti, quindi no, gioca nel Miami, molto bene, va tutto bene, però lui arrotonda, perché non gli bastano quei quattrini, arrotonda con dei piccoli lavoretti.
Sponsor.
Ha delle piccole sponsorizzazioni.
Ma degli straordinari.
Indovina quante aziende lo sponsorizzano, Maurizio? Quante aziende sponsorizzano il signor Lionello Messi? Prego.
Però ti rendi conto, Lionello sarebbe stata un'altra cosa. Lionello Messi
Manfredonia.
50,
molto bene. Alessandro Di Rocchi, prego.
Secondo me esattamente 94.
Io avrei detto sì sul centinaio, diciamo 105.
105, bene, ha vinto Martina Caronna, ma avete tutti detto una cifra troppo bassa. Sono 120 le aziende che sponsorizzano Messi, il che vuol dire che lui da queste 120 aziende ottiene una piccola paghetta extra, diciamo così, che gli consente di arrotondare il suo stipendio, e questa paghetta ha un valore di 150 milioni di dollari all'anno.
L'anno.
Cioè, quindi lui, oltre a quello che percepiva, ma c'ha anche 150.
Quanto ha lui di contratto?
Mila dollari all'anno. Quanto in che senso?
Allora, lì a Miami non è che prenda le cifre che prendeva al Barcellona,
sì,
o a Parigi.
Prende poco, però.
No, però per dire che gli ingaggi nel calcio statunitense non sono ai livelli del calcio europeo.
Ho capito,
inglese
è
o...
anche grande adesso, penso.
Sì, vabbè,
no?
Ma non c'è tra niente.
No, non vuol dire
che Cristiano Ronaldo, che ha fatto un'altra scelta, è andato, diciamo, a giocare in Arabia, è ancora, anzi, credo guadagni quasi quanto guadagnava Real Madrid, se non di più.
Sì. Allora, intanto ti dico lo stipendio. Lo stipendio è 25 milioni di dollari l'anno.
Allora ho detto una cazzata, guadagnava come prima.
Allora, 25, aspetta, lui guadagna 25 milioni di dollari
più
l'anno dalla sua squadra, dal Miami, però poi arrotonda con 150 milioni, cioè quindi lui prende più dalle sponsorizzazioni,
6 volte di
no,
più,
arrotonda, molto di più dalla
arrotonda.
Questa è la cosa. In realtà si arriva poi con i bonus a 28,33 milioni di dollari più le sponsorizzazioni, ribadisco. Non solo, ma tu ricordati che lui ha anche delle quote di revenue sharing. da Apple, da sì. Adidas, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, oltre a quello che lui guadagna, cioè
sono
anche
i dividendi,
sono anche i buoni pasto.
Le quote,
e lui ha chiesto sì, buoni pasto e buoni benzina.
Contratto certo. fino all'Inter Miami, lo lega, cioè lo lega all'Inter Miami. Contratto che ha stipulato fino alla stagione 2028-29. È molto preoccupato il suo futuro. Dice: dopo che cazzo faccio?
Sì,
divento disoccupato. Come campo, come sbarco certo. il lunario.
A proposito di questi super champion e di questi ingaggi, è una bomba la notizia di ieri in cui LeBron James ha annunciato che andrà via dai Lakers. 41 anni, ancora c'ha delle statistiche impressionanti, sembra possa accasarsi ai Golden State Warriors.
Allora ragazzi, quali sono gli artisti non si drogavano, artisti rock che non si drogavano? Sono tanti, come dicevo prima, no Alessandro, sei in buona compagnia da artista. Se
rock.
Non ti droghi,
per me artista non è abusato.
Sì, sì, no. Vabbè, però se parlavo dei Frank Zappa, possiamo dire artista.
Lui sì.
Allora,
lui
attenzione, sì. Però bisognerebbe chiarire, come giustamente diceva Lorenzo Kruger dei No Brain, bisognerebbe chiarire cosa intendiamo per drogarsi, perché non è che drogarsi è soltanto chi si fa delle cosiddette droghe,
certo.
Perché ci sono tanti modi per drogarsi. Per esempio, faccio un esempio: Frank Zappa, lui non solo non si drogava, ma pretendeva che i musicisti che collaboravano con lui non si drogassero, perché lui diceva che altera la qualità del prodotto musicale che viene poi realizzato, no? Dice se tu
puntava sulla lucidità.
Lucidità, quindi lui dice niente alcol e niente droghe. Però per esempio Frank Zappa sì, non si drogava, sì, non beveva, però è stato un fortissimo fumatore per tutta la sua vita ed è stato un fortissimo dipendente da caffeina, come molti di noi, che tra l'altro trascuriamo la dipendenza da caffeina, che è un'altra dipendenza importantissima. Quindi lui era molto molto antidroga, e quindi insomma poi essere coerente da questo punto di vista è un pochino complicato. Però ecco, Frank Zappa, se vogliamo limitarci al campo, diciamo, delle cosiddette droghe, è sicuramente uno degli artisti rock che non hanno fatto uso di droghe, anzi erano perché poi c'erano quelli che non hanno fatto uso ma non gliene fregava un cazzo, e quelli che non hanno fatto uso ma erano proprio contrari dal punto di vista ideologico. Cioè lui diceva un musicista per suonare con me, se io vengo a scoprire che sei droga, lo allontano subito.
Buongiorno schifosi. Ad esempio, io sono un grandissimo artista, non mi sono mai drogato. Mai.
Esempio valido per tutti, uno tra i più grandi geni musicali del XX secolo, se non il più grande, Zappa, né si drogava e né si beveva.
Abbiamo già detto, Marco,
si beveva.
Ecco, va bene. Allora, Mark Knopfler, grande artista del rock. Adesso c'ho una bella playlist. Vai, Mark, scrivi tutto. Allora, grande artista del rock, sempre composto, mai fuori educato, carino,
educato, modo,
precisino,
pettinato
non
anche.
Ha mai fatto parlare di sé per gli eccessi. Noi abbiamo avuto il grande Ivan Graziani, che ai concerti faceva discorsi contro la droga. Poi la cosa curiosa, non è il caso di Mark Knopfler, che molti di questi, però è il caso per esempio di Graziani e di Zappa, molti di questi artisti che non si drogavano poi paradossalmente sono morti prima di quelli che si drogavano.
Però vabbè, è un caso, secondo me.
Sì, no, è un caso, certo, però insomma, vabbè, fa ridere.
C'è anche da dire che dal punk è nato lo stile straight edge, quindi...
Esatto. No, ma infatti parlando di straight edge poi mi sono venuti in mente tutti i nomi legati alla scena punk, quindi insomma...
Oh, sì, facciamo una bella playlist, scrivi Mauri, la canzone che scelgo io è Minor Threat Straight Edge.
Bellissimo. Ma tanto oggi per te sarà una brutta giornata.
Ma questo siamo arrivati.
Siamo arrivati
a questo. Allora, non è una cosa recente. Baudelaire, come vari scrittori dell'epoca,
sì.
si distruggeva di oppio, per esempio.
Beh,
oppio.
Sì, lo sappiamo.
Vabbè,
cioè, pure chi ha scritto senza necessariamente distruggersi.
Chi? Dimmi
allora,
chi?
Allora, buongiorno ragazzi. Estremo il concetto dell'ascoltatore di prima sull'essere visto come sfigato se non ci si droga. Però posso garantirvi che io, che non bevo e sto attento a mangiare,
per
un lavoro nel quale ci sono diverse opportunità, mi segui, di convivialità, pranzi, cena e lavoro, la battutina con la risata degli astanti la ricevo puntualmente, non è quotata.
Devo sul dire, bere è vero, tantissimo.
Sì. Ragazzi, però evitiamole queste battutine. Battutine per chi è vegetariano, per chi è vegano, per chi non beve. Rispettiamo le scelte degli altri, no?
Sì. Che prossimo cazzo. Che mi dice quella massima de coso là che chi non beve c'ha qualcosa da nascondere, gli do un pugno sulla faccia, gli do.
No, beh, poi non esageriamo.
No, gli do un
sei dipendente
pugno
dalla
faccia.
Violenza.
Però, esatto. Che cazzo, dai.
Radio Rock Podcast. We'll be right back.
Back in Black, perché AC/DC? Perché naturalmente parlavamo di Frank Zappa, però insomma non è stato l'unico ad adottare un percorso no drug path, potremmo dire. L'unico membro della band Angus Young ad aver evitato, dicendolo pubblicamente, l'uso di droghe e alcol anche per l'intera carriera, sostituendoli con il celebre latte al cioccolato prima dei concerti, di cui insomma si è favoleggiato. Perciò AC/DC con Back in Black. Grazie mille, spero la leggerezza di quel testo. Brano, quindi parliamo di endorfine, abbia fatto riflettere su cosa significa essere drogati. Ancora buon lavoro, dai. Io sono d'accordo con te. Poi però c'è anche da dire una cosa, ragazzi, ci sono delle cose che fanno, cioè nel senso, anche lo smartphone, anche i social fanno male. È chiaro che se sei drogato di eroina è peggio, no? Sì, cioè, esatto, sarà che possiamo dire, se no mettiamo tutto sullo stesso piano, no? Non è la stessa cosa. Mi chiedevo, le droghe intese come sostanze stupefacenti vanno intese come tali solo loro o esistono altre droghe come l'alcol, medicinali, cibo che assunti in maniera sistematica e compulsiva diventano anch'esse droghe? Beh, quello che abbiamo detto,
beh,
no?
Sì, sono comunque sostanze, l'alcol, assolutamente. È uno scherzo, sì.
Beh, diciamo, droga anche tecnicamente è la roba chimica, no? Nel senso che tant'è vero che negli Stati Uniti, nel mondo diciamo anglosassone, drugs è sia la droga che la medicina,
il farmaco, sì.
Perché vogliamo dire incauda, venenum, beh, no? Porca, attenzione, miseria. Max il trasportatore, signori, Max il Emilio.
Buongiorno Emilio, Max.
Buongiorno. Allora, ciao Max.
Io sono 57 anni e mezzo, non mi drogo, non bevo alcolici. E penso il contrario, chi si droga è un coglione.
Bene,
la vita
molto
è una
bene.
Sola, il corpo che c'hai è uno solo.
È un tempio.
Però mi stai a fare bestemmia con questi vendite messi, sto a bestemmia da solo. Guarda.
No, non farlo,
con Messi,
non farlo, non farlo.
Un giorno dovremmo parlare di questa cosa,
Allora.
Su quanto c'è invidia sociale per quello che guadagnano alcuni. Ma per dire Messi, come possiamo dire un sinner,
però,
cioè senso,
però qua bisogna distinguere, secondo me, tra l'invidia sociale, questo mi pare un caso emblematico. Però è anche, uno potrebbe anche dire, io non ho invidia per, non me ne frega un cazzo di Messi, non ho invidia per Messi, però io ritengo inaccettabile che un singolo sportivo guadagni 150 milioni l'anno.
Perché si è inserito in un contesto che perché genera quella roba là?
Ma non, perché
Messi fa lavorare 100 persone però.
Sì,
cioè,
ho
poi
capito,
questa cosa
ho
dobbiamo
capito,
valutare,
ma
no?
Tolte quelle 100 persone che lavorano, a lui gli rimangono comunque.
Tu sai che cosa
ci
fa con i suoi soldi?
No, ma non è questo il punto. Noi abbiamo costruito una società folle, una società perversa, nella quale uno che è a capo, che ne so, di Microsoft, per giustificare il fatto che guadagna più
di
tutta l'Angola messo insieme, deve fare beneficenza. Allora non me ne frega un cazzo se fa beneficenza. È una società malata, quella
devi arrivare a quel
che
punto,
permette che ci sia gente che sta che muore di fame ogni giorno, e poi c'è sta quello che guadagna 150 milioni di euro l'anno. Beh, ma
guadagnerà
anche
una cosa come 250 milioni l'anno.
E
tra
dire
una,
questo
una
Ale, si può essere a favore
poi
campa
pure
o contrario
con 10 milioni,
ma dire
l'anno,
questo, perdonami.
Pronto?
Riccardo, non ti posso rispondere adesso. Dire
Riccardo.
Questo è Riccardo, mi sa chiamare
Riccardo,
non è invidia sociale, è un,
no,
ragionamento,
è un
su come vogliamo,
certo,
impostare il nostro mondo. Perché sennò è tutto invidia sociale quando uno dice è assurdo,
no,
che una persona guadagni,
e
la persona, aspetta, potrebbe essere uno sportivo come nel caso di Sinner, come nel caso di me, ma potrebbe essere anche un Elon Musk, è stato bravo, va benissimo.
Bravissimo.
Ma questo essere stato bravo giustifica il fatto che guadagni quelle cifre assurde, allucinanti. Insomma, mi sembra che
allora
ci
mettiamogli,
sia un po' troppo.
Esatto, però mettiamogli allora un punto nel quale, oltre tot, tu sta roba la devi
reinvestire.
Infatti
bisogna regolamentare il capitalismo,
regolamentare,
perché poi diventa turbo capitalismo, cioè è inafferrabile.
Io non devo
fermare
il turbo capitalismo.
Motley Crue, grandissimi Motley artisti, Crue, non hanno mai fatto uso di alcol.
Insomma. Tra le novità ci vorrebbe l'ultima dei Bring Me Horizon, Dehumanized.
Evita di fare promesse che non puoi mantenere, che la prima pizza che vola ce fai di guancia.
Allora,
chi beve acqua c'ha qualcosa da nascondere.
Allora, aspetta un attimo, com'è la storia che la prima pizza che vola
ci vai di guancia
addirittura?
Così ti ci lanci di guancia.
Bella.
Cosa mi ha fatto sorridere, sì? Bevo acqua e non c'ho un cazzo da nascondere, va bene.
Mauri, non essere.
Buongiorno Maurizio, Alessandro, Emilio e Martina.
Non è lui, questa è una, lo imita.
Bravo. No, è lui.
Tutti quanti lui. Amici, c'è da dire che
tipo che giocava drogato per me era Diego.
Cose bellissime.
Non so se tutti
Diego Armando
voi
Maradona
avete già notato e
cosa?
Altre persone che per me ha utilizzato droga era Monica Lewinsky.
Ah, Monica Lewinsky e Diego Armando Maradona. La mia droga era l'annuncio di Aldair Cuore Giallo Rosso. Sono in crisi di astinenza da settimane. Droga no, perché droga brutta, soprattutto la sera, ci scrivono. Buongiorno belli, ci sarebbe bene endorfine dei no braino. Sì, però svegliate prima,
ragazzi.
Svegliate prima. Buongiorno fantastici, anche i Maiden sono contro le droghe. Infatti Diano, Paul Diano, fu allontanato proprio per questo. Sì, anche loro sono, è vero, è vero. Allora, qualcuno mi diceva, abbiamo fatto delle aggiunte, diciamo, alla lista iniziale, nel senso che qualcuno, Mark Knopfler ha detto, Mark Knopfler è un'ottima aggiunta, rientra in questa categoria, da ristrezza una delle poche rock band che sostengono di non aver mai fatto uso di droghe, bevevano occasionalmente, Mark fumava sigarette, ma smise, tra l'altro, poco dopo aver iniziato. A conferma di questa posizione, durante un concerto a Sydney nell'86 fece perfino un annuncio dal vivo contro le droghe. Invece, per quanto riguarda Robert Fripp, beh, ovviamente sì, anche lui un caso interessante, si è sempre definito un non consumatore di droghe, dice solo occasionalmente ho bevuto qualcosa, ma insomma evitando le sostanze illecite molto diffuse nell'ambiente prog anni 70, perché poi tra l'altro la band in quegli anni sì, ovviamente acidi, marijuana, immaginerete eccetera eccetera, e quindi lui ha sviluppato una vera e propria disciplina personale, meditazione quotidiana, pratiche quasi ascetiche legate a Gurdjieff, e che si riflette anche nel suo progetto didattico Guitarcraft, dove l'assistenza da droghe e alcol è una regola imposta ai partecipanti. Vabbè, insomma, quindi va benissimo anche Robert Fripp. Comunque anche Alessandro e Maurizio dovrebbero essere pagati molto di più. Saluti Elio. È una società più giusta, sì, sarebbe la ridistribuzione, un po' meno a Messi, un po' più a loro. Vai, sentiamo, vai. Sentiamo.
Buongiorno, sono Jacopo da Livorno, sono un medico e anche un chitarrista.
Buongiorno.
Non mi drogo, infatti non ho sfondato nella musica.
Nella tristezza generale, no. Nella tristezza. Dai Mauri, fatti valè, appoggiaglielo sul tavolo, no?
Appoggialo lì.
Mauri. La droga, dai. Scrive Linda. Poi sentiamo, vai. Dai,
ragazzi, scusate, allora perché non vogliamo non ricordare i puristi del rock? Gigi Allin, uno che praticamente non si è mai fatto di niente veramente il tè. Oppure Janis Joplin, un'altra donna pulitissima.
Sì. Anche stessa. Vabbè, partiamo così, ragazzi, e finiamo più, La lista è... Però, attenzione. I Kiss, Gene Simmons, anche qua potremmo dire un caso di specie. Dice di non essere mai stato ubriaco in vita sua, di aver bevuto al massimo un sorso in occasioni sociali. Mai bevuto, mai drogato. Radio Rock Podcast. Marilyn Manson con Exit Wound su Radio Rock. Allora, qui ci sono parecchi messaggi da leggere. Prima però vi dico una cosa, ragazzi. Allora, quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver piazzato ottobre 2025 una bomba all'esterno della casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il mandante rimane al momento ancora sconosciuto, ma dalle indagini emerge una pianificazione accurata. Secondo Corina Ioris, che nel 2024 sembrava poter sfidare Maduro, il Venezuela è sull'orlo della guerra civile. Intanto dalle macerie del terremoto avvenuto 6 giorni fa è stato estratto vivo un bambino di 3 anni, per fortuna. La Corte Suprema statunitense ha respinto il tentativo di Trump di limitare la validità dello Ius Soli, perché Trump aveva detto no, non va bene, sì, sto fatto qua che noi lo volevamo, no? lo vogliamo lo Ius Soli, loro ce l'hanno. Chiunque nasca sul territorio americano è cittadino americano. Trump dice no, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo fare in modo che non sia così, e su questo aspetto perlomeno la Corte Suprema gli ha dato torto. Secondo il New York Times, l'Oman vuole far pagare alle navi che passano sullo stretto di Hormuz una tassa sui servizi non obbligatoria, volontaria. Chi vuole la paga, chi non vuole
chi
non la paga.
Chi sa chi è che vuole?
Vabbè, uno potrebbe dire voglio pagare
questa tassa.
Stamattina nel Vallese i seguaci di Lefebvre, i lefevriani, la scissione, no, con il Papa, consacreranno quattro nuovi vescovi contro la volontà del Papa, tirando così su di sé un'inevitabile scomunica.
Leone stamattina ha detto: per favore, le Fraviani, non lo fate.
Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi, non costringetemi, Maurizio, a scomunicarvi.
Occhio,
la rivolta, la rivolta.
Allora, io propongo invece a Papa Leone di, visto che ne deve scomunicare quattro, che scomunicasse pure Maurizio Maniconi, così abbiamo risolto.
Sì, peraltro sai che c'è, Maurizio, la tua condotta nell'ultimo anno cazzo è schifosa, ma tu quest'anno hai estemiato. Hai fatto le zaganelle, hai detto le cattiverie,
Mauri, scomunicato. Hai fatto? Scomunicato, Mauri. Allora, la donna ferita a Monte Carlo, compagna dell'oligarca ucraino, vittima con lei e col figlio di un attentato, ha subito l'amputazione delle gambe. A Gaza, una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono. Mordono soprattutto i bambini. Così caso. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa dichiara: dopo il gran caldo, oggi nel pomeriggio sono attesi acquazioni temporali nel nord, arriveranno al centro-sud della giornata di domani probabilmente. Intanto nel Mantovano un bracciante è morto sotto il sole mentre raccoglieva angurie. E alla Marcegaglia, Ravenna, gli operai hanno scioperato per i 45 gradi in fabbrica.
Ragazzi, non lo so. Ma come si fa?
Allora, però, non vi sta bene niente. Non si può manco la. Allora, pur di non lavorare, anche tutte le scuse sono buone, no? Anche 45 gradi.
Sfaticatelli.
È italiano l'uomo che ha ucciso un pizzaiuolo a Reggio Emilia, 43 anni, precedenti penali e problemi psichiatrici. Tra l'altro, inizialmente, subito è uscita fuori la notizia: è straniero, è italiano. No, l'uomo 43 anni a Reggio Emilia.
E come se faremmo a fare propaganda?
Salvini non ne parlerà, presumo.
Nel Barese una guardia giurata ha affiancato in moto un operaio e gli ha sparato in testa. Sospettava che la vittima avesse una relazione con la sua compagna.
Mi sembra comunque una reazione moderata, no?
Sull'autostrada Torino-Piacenza una persona che camminava sul ciglio della strada della carreggiata è stata investita. È stata investita da così tante macchine. Cioè, boom, 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 poi altre macchine. Insomma, alla fine non riescono manche a capire di che sesso sia. Perché non c'è più niente.
È una cosa,
cosa
orribile.
Purtroppo è così, però, che vogliamo fare?
Però anche allora, tu camminare lì.
Dai. Allora, l'Argentario si è vista la Premier Meloni. Attenzione, Premier Meloni all'Argentario fare un aperitivo con Maurizio Paniconi.
Ma guarda,
io cammino.
Lo sei preso, Maurizio? Lo spritz.
Sei preso tu, Mauri? Il Martini Bianco.
Allora, un aperitivo.
E Meloni, ho preso.
Aspetta, al sottovento. Bravo. Un aperitivo al sottovento con la sorella Arianna. Ah, un giornalista ha detto che c'è arrivata in elicottero.
Attenzione.
Ma Palazzo Chigi ha detto che non è vero.
Vero, per niente.
Allora, la Calabria, governata da Forza Italia, sarà la prima regione italiana con Uber X. Prima regione italiana, finalmente la Calabria. Ah, che bello!
Con Uber X.
E modernità. Giuseppe Conte ieri sera ha annunciato che si farà ascoltare nella commissione d'inchiesta sul Covid. La Lombardia ha approvato la legge che garantisce anche ai senza fissa dimora il medico di base o il pediatra.
Finalmente
dice: vabbè, diamogliela pure a loro. Va.
Va.
Il medico di base. Va.
Non mi piace meriti, questa roba. Però...
No, però è bellissima, notizia meravigliosa. Sì. Però mi piacciono queste notizie che dovrebbero essere, come dire, la base.
No, ormai
le accogliamo.
Che vengono. Ah, come... che brava la Lombardia.
Secondo Bloomberg, la Ford negli ultimi anni ha riassunto, che aveva licenziato, 300 ingegneri, perché sostituirli con la I non si è rivelato efficace come si credeva.
Ma è, allora,
è una bolla adesso.
Poi un giorno dovremmo parlarne.
Ne parleremo.
Da fruitore negli ultimi mesi.
Come è andata ieri, ragazzi, con i mondiali?
Io ho preso qualcosa.
Io pure, secondo me, me lo sento.
Secondo me sì, siete stati bravi. Stavolta voi siete stati bravi, io no. Io e Maurizio meno. Allora, attenzione ragazzi, cosa è accaduto ieri? Partiamo con Costa d'Avorio, Norvegia. È finita 1-2 per la Norvegia e Martina Caron ha beccato il risultato esatto.
Brava! Incredibile. Tre punti
per Martina.
Che culo, da stronza.
Poi non è vero, un punto per me e per Alessandro, Mauri 0 perché Mauri aveva dato la vittoria della Costa d'Avorio, quindi niente.
L'unica che nell'altra vincono, lei no.
Francia-Svezia è finita 3-0 con una vittoria tonante e assolutamente incontrovertibile, massacrata la Svezia. Dal primo minuto all'ultimo l'abbiamo azzeccato tutti, ma nessuno di noi ha preso il risultato esatto. 3-1 diceva Maurizio, 2-1 Alessandro, 1-0 Martina, 3-2 io, insomma nessuno ha beccato 3-0. No. E vabbè, prendiamo tutti un punto. Messico-Ecuador, attenzione perché c'è un altro risultato esatto. E il nostro Alessandro Di Rocchi becca il 2-0, bravo Ale, prende 3 punti. Però ne prendiamo poi tutti quanti un punto perché Maurizio diceva 3-0. Aspetta, pure tu hai detto 2-0 però.
Allora pure io ho preso 3
punti.
Brava.
Oh, oh, oh.
Brava. Questa è quella che ti avevo copiato.
Schifo,
me questa è quella che
schifo. Mi sono accorto adesso.
Io farò un'inchiesta alla Procura della Repubblica.
Allora, attenzione.
Io sei punti, ho preso così. Sei pippi.
Hai visto?
Allora, attenzione, ragazzi.
Immediatamente.
Attenzione, allora, ti posso dire una cosa. C'è un ribaltamento della classifica.
Uno a culo, l'altro ho copiato.
Un ribaltamento totale. Allora, abbiamo così. Emilio primo, 17 punti.
Però?
Seconda, Martina, 14.5. Per mezzo punto su Alessandro Di Rocchi, che ce l'ha 14, lo sapevo questo mezzo punto, alla fine sarebbe E Mauri 11. Mauri.
Ma sono orgoglioso del mio ultimo posto.
Oh, se volete giocare con noi, adesso diciamo.
Ma come Tananai adesso?
Diciamo
che
tre partite. Stiamo applaudendo, cazzo.
Perché è giusto sottolineare alcuni momenti.
Ma applaudi ogni tre secondi. Sembra Luigi Vespasiani, cazzo. 200.000 applausi e basta. Allora.
Chi faceva da solo?
No, metteva l'effetto, no?
Allora, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Se qualcuno di voi vuole giocare con noi, ci dia i risultati di queste tre partite. Se azzeccate uno dei risultati, vi regaliamo la scelta di una canzone. Se azzeccate il risultato esatto, vi regaliamo tre canzoni. Un trittico, un trio.
Sei un po' pazzo.
E le partite sono Inghilterra-Congo, cioè Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e USA contro Bosnia-Herzegovina. Allora, attenzione, partiamo dallo studio. Inghilterra-Congo. In maniera educata, in maniera pacata, con calma, partendo da Maurizio Paniconi, Inghilterra, Congo, prego. Vai.
Mauri, 11 2-0
per l'Inghilterra. 2-0 per l'Inghilterra. Prego, Alessandro Tirocchi.
Qui, signori, i leoni d'Inghilterra non possono fallire.
Bravo.
Falliranno. Lo di 2-0, però sennò poi
guarda, non me lo copia il mio.
2-0, prego.
Martina, io 3-0 per l'Inghilterra.
3-0, maledetta. Io dico 1-0.
Schifo.
1-0 per l'Inghilterra. E va a vedere che va a vincere il Congo. Vabbè. Belgio-Senegal. Attenzione, Belgio-Senegal. Partiamo da Alessandro Di Rocchi.
Belgio-Senegal 2-1 per il Belgio. Diavoli,
allora, prego. Smette, Martina. Avrei detto quello. Mo
lo dico. Se poi dico, poi.
E ha copiato fino a mo. Non ti stai preoccupando.
Vabbè, dai, dico 2-1.
Io dico. 2-0, ma la sento così. Ma
io 2-0.
A matti.
Poi dice a me che sto
USA, USA Bosnia-Herzegovina.
No, non puoi partire sempre tu.
Martina Caronna, vai.
Allora, USA-Bosnia. USA-Bosnia, io direi 2-1.
2-1. Io dico. È dura, io dico. 3-1. 3-1. Vai, prego, Maurizio.
Per gli USA hai detto te?
Sì. Tu?
Io 1-2.
Bravo! Attenzione! Bravo, 2 per la Bosnia, prego. Alessandro.
Bravo Maurizio.
Bravo Maurizio che rischia, perché deve recuperare.
Che tanto perdi.
Non mi voglio, perché avrei detto 1-2 anch'io.
Ma?
Perché confido nella Bosnia che ci ha fatto fuori e nella proprietà qua il giornalista statunitense ha detto io non so manco un dossier.
Ma lui c'ha troppi ragionamenti.
Noi la ribaltiamo. Vince la Bosnia, porca puttana, 1-2.
1-2.
Punto tutto su Ala, Begovic e Dzeko.
Ragazzi, dai, noi ci siamo dimenticati, ma possiamo. Quindi 1-2 anche tu? Possiamo scrivere anche il pareggio, perché noi abbiamo detto
fino al
90esimo. Quindi possiamo
scrivere. C'hai ragione,
sì, volendo potremmo scrivere. Vabbè, comunque. Allora, qui hanno giocato varie partite. 1-1 per tutti, ci scrive qualcuno. 1-1 per.
Potrebbe essere una scelta, però, se ci pensi. Uno lo prendi statisticamente.
O forse no. Attenzione, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi. 3899-106-600.
Radio Rock Podcast.
American Woman, lui è Lenny Kravitz. Vediamo un po', dai, chi c'è. Vediamo.
Comunque, lungi da me fare apologia degli acidi, però diciamo che per colpa, tra virgolette, della demonizzazione, tanti studi sul settore sono stati interrotti. Solo adesso si stanno riscoprendo quelle che possono essere le implicazioni, le applicazioni terapeutiche dell'acido lisergico.
Beh, bravissimo. È sbagliatissimo tutto ciò, è sbagliatissimo. Sentiamo ancora chi c'è, dai, velocemente.
Buongiorno. Io se fossi Mark Noff farei una bella grattata ai coglioni. Tutti quelli illuminati che non si sono drogati sono morti tutti, è rimasto solo lui.
È rimasto anche. Alcuni sono rimasti, quelli che stiamo citando sono rimasti. Per esempio, abbiamo citato il grandissimo Robert Fripp, anche lui vivente. Non è che stia benissimo pure Robert Fripp, però.
Cominciano ad avere anche tutti un'età.
Hanno
un'età.
Allora, grazie a Bernie Sanders, sto studiandomi cosa sta di indicare il sistema plutocratico che si sta sviluppando sempre più in quest'epoca, con ingerenza di lobby miliardari nelle democrazie moderne. Un danno enorme, perché le leggi e le cariche pubbliche stanno favorendo i ceti dei miliardari e si influenzano vicendevolmente. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Ancora aspetta che qua abbiamo un che vuoi dire Max ancora?
Sono sempre io ragazzi. Alessandro, sì. Non è una questione di invidia, è una questione di giustizia sociale. C'è uno che gioca a pallone tutti quei soldi, poi c'è gente che per guadagnare un mese lo stipendio se deve spaccare la schiena. Lo capisci da te? È tutto ingiusto, no? È tutto sproporzionato. Non è una questione di invidia. C'è gente che muore di fame, c'ha manco l'acqua e quello c'ha talmente tanti soldi che sa manco come spenderli, perché per spendere tutti quei soldi ci vorranno 4-5 vite.
Questo non... un po' è vero, ragazzi.
Sì, su questa ragione. Cioè,
purtroppo
quindi...
un po' è vero.
Come dargli torto.
Allora, pure i Gojira non usano droghe, eh? E poi sono vegan, attenzione, col cuoricino. Buongiorno a tutti, anche se non c'entra nulla con la discussione di oggi, e come già fatto su Instagram, volevo per, come parente di un paziente in cura presso l'AIL di Via Benevento, ringraziarvi per la nuova sala prelievi ottenuta con i fondi raccolti lo scorso anno.
Che bello.
Che bello vedere risultati concreti, sono orgoglioso di essere vostro ascoltatore. Noi non abbiamo, cioè, non abbiamo mai pensato neanche per un secondo che voi chiaramente non vi fidaste del fatto che raccogliamo dei soldi e poi finiscono a fare delle cose concrete, però secondo me vederle poi ha un significato simbolico di chiusura di un percorso, di coinvolgimento. Molto importante, no? Quando andremo a riproporre un'iniziativa similare prossimamente, ci stiamo già lavorando, Maurizio Valiconi sta lavorando già alacremente giorno e notte per quella che sarà la nostra prossima iniziativa.
Non ci dormo.
Ragazzi, voi saprete che tutte e cinque le edizioni che abbiamo fatto della Maratona AIL hanno dato dei risultati tangibili che avete avuto modo tutte e cinque di vedere. Insomma, credo che sia importante. Emanuela scrive una cosa alla 3899 106 600. Attenzione, scrive: la comunque quant'è? Pappagallo, quel signore lì è come chef. Maurizio Costanzo, bravo, è il mio punto Pappagallo. Di vista diventa come Maurizio Costanzo.
Adesso?
Sì.
Beh, adesso no.
Domande e risposte, va tutto da solo e non fa parlare nessuno. Bravissima, è esattamente così.
In realtà, è un modello comunicativo. Sì, sì.
In realtà, io ho due possibilità: volevo diventare ventriloco e fare altre voci e farmi la trasmissione da solo. Non sono riuscito, quindi ho chiamato tre persone a fare la trasmissione con me. Ma in realtà sono emanazioni della mia stessa voce, praticamente. No?
Però non devi essere ventriloco.
No, non devi essere. Infatti,
stai in radio, tu puoi fare anche vocette.
Ah, certo, con due microfoni vicini.
Tu sei bravissimo.
Bravo. La mia droga è la B. Pendolarismo di 30 più 30 km al giorno. Mazza, beh, insomma,
bravo,
niente male, bravo.
È una gran gamba.
È la droga. La droga perché? Perché non riesci a smettere.
Beh,
non...
perché è bello comunque. È una cosa bella.
A meno che tu non faccia quella a scapito di tutto il resto. No? Dice, io non posso mangiare perché devo. Posso dormire perché
devo andare a bere.
Allora vai in bici finché non ti scoppia il cuore.
Esatto,
Martina è più esperta di calcio di voi, non di me, perché sono ancora primo in classifica. Ma di Alessandro e Maurizio, sì, vergogna. Al momento attuale.
Finta di non sapere niente.
Allora, scriviamo subito. Allora, qui abbiamo Stefano, salvo il messaggio, ragazzi, importante, eccolo qua. Inghilterra-Congo 2-1, Belgio-Senegal 1-1, USA-Bosnia 2-2. USA-Bosnia finisce i rigori.
Ha puntato sui pareggi lui.
Lo sai che non ha sbagliato. USA-Bosnia, non abbiamo finisce i rigori, però ci devi dire quanto finisce al 90esimo. Invece il nostro amico qui che abbiamo... Jukes dice USA Bosnia 0-0, Belgio Senegal 1-0 secondo lui, e Inghilterra Congo 4-3 dopo calci di rigore 1-1, quindi 1-1 vale il vabbè, perché sennò diventa un casino. Allora qui un altro manda: la mia droga, e che so la mia droga, i pantaloni e zampe elefante, no, i pantaloni, che
vedere...
la mia droga sono questi pantaloni,
no,
qua
no, penso il culo.
Eh no, è una ragazza, è lei.
È il culo di lei.
È lei che ha mandato il suo messaggio.
È il suo culo, allora. Era la droga.
È mio culo.
Scusa, ma che stai guardando davanti a lei? No. Dovremmo capire quello.
Infatti. Allora, la mia.
Le candele.
Che cosa sono?
Però voi, ragazzi,
però
siete degli zozzoni. Voi avete pensato subito al
culo. Io sì, ho pensato subito
lei sta
al culo.
Sparando.
Quindi, scusa,
la mia
amica.
Droga è sparare.
Sparare.
No, che cazzo,
credo sia un videogioco.
No,
guarda bene.
Credo. Scusa,
la mia droga è giocare a Shooting Master.
Ma scrivici così, ci mandiamo a vedere il culo, scusami.
Beh, però scusa, la nostra amica vuole condividere con noi la foto del culo.
Io l'ho apprezzata.
Ma buongiorno Rock Show, sono Franca Zappa. Ma confermare che io si drogava. Ma soprattutto Nessi beveva.
Ma come, che vuol dire?
Lo voglio confermare perché quando artista
non parlava,
street,
non era barese, no?
In the night, Giuliano Leone. Anche i miei musicisti
se beccavo un che fumava, ci davo un gassotto sulla noce del capo.
Sarebbe...
Ciao Rock Show. Frank
Zappa.
Mi fa Frank Zappa, canzone Frank mia.
Ragazzi, abbiamo sentita fatta, prima. Frank, abbiamo sentita prima, Frank. Svegliate prima mattina. Vai, sentiamo, sentiamo.
Infatti, Baudelaire diceva sempre oppio per oppio, dente per dente.
Oppio però. Allora, oppio buongiorno per a tutte e due, a tutti e tre, a tutti e tutti, insomma.
Quattro.
Ma il boss non era dipendente da nulla. Per esempio, il boss, anche boss. Lo volevo citare. L'avrei
zero,
citato
assoluto, zero.
Sì, io credo proprio di sì. Bravo. Oddio, forse beveva, non
bravo
lo so.
Lo sai che mi dà l'idea di uno che
invece a me zero, l'idea di uno che non usa niente.
Aspetta, adesso ci arriviamo. Piano piano ci arriviamo.
Cioè, tu mi vuoi dire che non si fa il whisky?
Allora, vai, sentiamo.
No,
ragazzi, però voi state a spostare il focus su questi multimiliardari che guadagnano così tanto. Il problema è che voi non ci avete avuto un garage. Messi si allenava in un garage.
Vero.
Il computer dentro un garage. Spasciato dentro un garage.
Allora.
Allora che ve lamentate.
Bravo. Allora, Springsteen è al momento, diciamo così, non si droga e non beve, però lo ha fatto. Quindi, diciamo, è una. Come vogliamo definirla? Astinenza tardiva, ecco, diciamola così, astinenza consapevole.
Beh, si è convertito,
consapevole,
ecco, dai.
Vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo chi c'è. 3899-106-600.
Buongiorno a tutti, io pure non sono mai stato ubriaco, o perlomeno non me lo ricordo.
Bene, sì, ma comunque portate rispetto. Adesso un minuto di silenzio per Luigi Vespasiani. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, Inghilterra-Congo, 3-1.
Vai, segna.
Belgio-Senegal, 1-0.
Bene.
Usa-Sbagna, 2-2. 2 a 2 passa i tempi supplementari.
Vabbè, questo non ci interessa. L'importante è 2 a 2. Puoi segnare questo messaggio, per favore, di Fabio? Perché sennò facciamo un casino.
Allora
il boss fumava un sacco di zaganelle.
E non devi farti sentire.
Era un violento alcolizzato. Sì, e la mia droga è Radio Rock. Questa è una bellissima droga. Vai, segna.
Buongiorno, Inghilterra-Congo 3 a 1.
Inghilterra-Congo 3 a 1. Mannaggia.
Belgio-Senegal 1 a 0.
Sì.
Usa Bosnia 2-2 passa.
Vabbè, questo ce ne frega. Usa Bosnia. Bene, Usa Bosnia. Allora, signori, abbiamo detto Ted Nugent. Anche lui, un altro personaggio che sostiene di non aver mai toccato droghe o alcol, nemmeno una volta, per una scelta precoce e non per crisi o percorso di recupero. Quindi non è che dice, sai, la mia droga è Maurizio, dice Francesco. Non è che dici, sai, io no, che ne so,
stupido.
A un certo punto ho detto no, basta. No, lui proprio non ha mai voluto bere
no
o toccare droghe. No, signore, il signor Ted Nugent. Questa è Stranglehold. Radio Rock Podcast. Bene, Smashing Pumpkins con Zero. Intanto vedevo un po' di notizie, insomma, e vi dico anche che sui social sta girando un video in cui Maradona prevedeva che prima o poi ai mondiali gli americani faranno 4 tempi da 25 minuti per la pubblicità. In effetti sta accadendo questo con questa edizione, con gli hydration break, quindi stanno interrompendo, insomma, anche perché fa molto caldo. E quindi intanto, dopo averlo annunciato ieri, Stefano Donnarumma, ex a questo punto amministratore legato di Ferrovie dello Stato, ha rassegnato le dimissioni. Caos Ferrovie, sempre più acceso, sempre più importante. Intanto WhatsApp ha annunciato l'introduzione di un nome utente per mantenere privato il proprio numero di telefono, quello che faceva già Telegram, cioè la possibilità di comunicare tramite WhatsApp senza però utilizzare il numero di telefono, mantenendolo quindi privato. La Danimarca è il primo paese ad aver completato tutti gli investimenti legati al recovery plan, che in Italia è stato attuato con il PNRR. Il ministro Valditara ha annunciato che saranno destinati 420 milioni di euro alla mobilità internazionale degli studenti delle scuole superiori. In Spagna hanno fatto richiesta di regolarizzazione della propria posizione, possibilità che scadeva a mezzanotte, più di 1 milione di migranti, mentre a Graz è una città austriaca di 300.000 abitanti circa, è stata eletta una sindaca comunista, dichiaratamente comunista. La campionessa Lollobrigida, Francesca Lollobrigida, figliuola del mio professore di educazione fisica, nonché cugina del nostro Emanuele Lollobrigida, del ministro, è incinta del secondo figliuolo. Oh, a Wimbledon Berrettini ha superato Wawrinka, Sonego ha battuto Echeverry, Arnaldi però eliminato da Elis. Ragazzi, Bolelli e Vavassori, che fine hanno fatto? Oggi Cobolli, eh? Cobolli, ma attenzione, 2:30 Sinner contro il caldo.
Sì.
La sfida.
Considerando
2:30 di pomeriggio, ragazzi.
Incidente avuto a Roland Garros.
È pesante, eh.
Roland
pesante,
Garros.
Pesante. Cestista, lo dicevamo prima, statunitense LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers, ma giocherà ancora probabilmente nei Golden State Warriors. Polemiche a Ferrara perché il Festival delle Città Identitarie omaggerà il gerarca fascista Italo Balbo. Che
vedi che bello,
belle così le
gerarca e picchiatore fascista, vorrei dire Italo
Balbo.
Sono
anche
morti,
centravanti della Roma, poi
sta diventando tutto molto normale.
Allora signori, intanto volevo leggere questo, vai, sentiamo, sentiamo.
Leccare certi rospi non è propriamente vegano, però ci sono alcuni funghetti che fanno un discreto effetto e quello sì, è vegano. Quindi ci possono essere anche dei vegani, diciamo.
Vabbè, che leccare i rospi non è vegano, scusa, non lo so.
Beh, in teoria utilizzi l'animale per un tuo scopo.
Però lecchi, se uno dovesse del male.
No, certo, però la che vuol dire pure.
Cosa ho scoperto? Andando a pranzo con il mio amico Nunzio Fabrizio, che voi conoscete, è stato qui varie volte, e lui mi ha detto, non ci ho capito un caso, alla fine lui mi ha detto, poi tra l'altro lui verrà qui da noi ospite, mi ha detto che lui è vegetariano da sempre, quando aveva 5 anni, e mi ha detto che lui, per esempio, pur non essendo vegano, non mangia il formaggio normale, mangia il formaggio, se va a pranzo fuori, solo se si sincera che non sia ricavato dal budello degli animali.
No, aspetta, in che senso? Non credo che sia. È un po' confuso questo.
Allora, in che senso? No, nel senso che tu sai che. Ma lui mi ha detto: tutti i formaggi che noi mangiamo solitamente, sì, non sono formaggi così.
No,
formaggi.
Si usa il caglio.
Il caglio, gli animali.
Però ormai il caglio si usa quasi esclusivamente quello industriale, che in realtà non viene estratto dal budello, perché è un procedimento molto lungo. Quindi. Diciamo che è un'attenzione in più, però.
Lui mi ha detto, eravamo a pranzo, mi ha detto: guarda, io prendo un'insalata greca. Poi io ho preso un'insalata greca, perché dice la feta è sempre senza questo procedimento qua. Gli altri non lo so, e se non lo so non lo prendo.
Non lo prendo, vabbè.
Questa è la situazione. Allora, ma di chi è sta traccia da Scortico? Bella, bella, bella. Forse era PJ Harvey con Voyager, il nuovo singolo? Scortico. Scusate, potete dire il brano appena trasmesso? PJ Harvey con Voyager, il nuovo singolo di PJ Harvey. Allora, io non bevo, non fumo, non prendo caffè e mangio solo cibo sano. Che cazzo campo fa?
Vabbè,
però insomma,
mica
l'ha costretto qualcuno. Ma quanto è contenta Martina della pubblicità di Jerry Calà? Vabbè, insomma, ragazzi,
un
brodo di giuggiole.
Allora, è possibile mettere il Rearming Strap Bomber degli N1? Oggi faccio l'esame orale per la maturità. Che ansia. Un saluto.
Dai.
Giusto perché sei tu, Giovanna, quindi ti accontentiamo. Speriamo di fare in tempo, in realtà, di ti accontentiamo subito, va, così almeno
facciamo in tempo.
Forse facciamo in tempo e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, facci sapere poi ovviamente. Comunque Gaia dice, comunque ha ragione Martina, Giancarlone e quell'altro hanno la stessa
identica,
voce
identica, ragazzi, sono la stessa persona. L'altro sarebbe Pericle. Cioè, hanno
oggi
la voce
non
identica.
Oggi non è mai intervenuto.
Oggi Pericle non è intervenuto.
No, Giancarlone non è intervenuto.
Vedi che mi confondo. Oggi Giancarlone non è intervenuto. Sono identici, ragazzi.
Ma lei intendeva Max Trasportatore?
No, lei intendeva.
Allora, la droga di Ted Nugent sono le armi e il Partito Repubblicano. Non so mica cosa è meglio. vabbè, non lo so, ragazzi. Dunque, la cagliatura generalmente è animale. Esistono cagli vegetali come con il cardo, ad esempio. E infatti quello diceva lui. In realtà, molte aziende mi spiegava.
Io devo fare un sacco cardo.
Però, grazie Mauro.
Perché non ho capito?
Cardo vegetale. Che ci
non ho capito, Maurizio, come ti permetti? Allora,
però sai cos'è? Che in realtà è un processo molto lungo e anche più costoso. Quindi anche le aziende che prima usavano quell'animale, tante si stanno convertendo.
Allora, in realtà Annunzio mi diceva perché conviene,
certo, perché
ovviamente no, perché ti prendi tutte e due, cioè nel senso ti prendi il pubblico di quelli che vogliono il formaggio
sì,
e il
certo.
pubblico di quelli che non vogliono che vengano usati i procedimenti sugli animali e quindi...
Poi credo sia proprio più economico rispetto a quell'animale. Quindi
io mi drogo di delusioni, una droga bellissima,
una bella frase.
Bellissima, Matteo, bravo Matteo.
Ti abbraccio.
Poi,
Matteo.
Poi, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Io il formaggio non lo prendo né con Caio né con Tizio.
Bravo.
Bello.
È piaciuta questa, Mauri.
Bravo. Mauri, è piaciuta.
Sei il mio orgoglio.
È piaciuta, Mauri.
Oh, finalmente.
Allora.
Qualcuno che impara.
Però lui dice così, quindi attenzione perché adesso verificheremo se si può fare o non si può fare, naturalmente.
Che cosa?
No, quello in generale dico. Va bene, ascoltiamola allora, quindi a questo punto. È la nostra amica Giovanna che fa la maturità quest'oggi per tutti i maturandi.
Andi.
All'ascolto.
Radio Rock Podcast.
Nick Up con Andrea Ra. Detto bene, dal loro ultimo disco intitolato Finian. Vediamo un po', perché ragazzi io ho fatto delle ricerche. Allora, ci sono dei dati molto chiari, molto molto chiari.
Molto,
allora, una revisione sistematica del 2024 mostra tassi di consumo di alcol, attenzione, e cannabis significativamente più alti nei musicisti rispetto alla popolazione generale, con incidenza dell'abuso di sostanze che varia dal 13 all'oltre l'80% a seconda del genere musicale dello strumento suonato. Ma se facciamo una media, no?
Sì.
Due sembrano matematicale, quanto fa 13 più 80 diviso 2? Molto velocemente.
13
vai.
Più 80 53. 93 e 93,
no, 13
47.
Più 80 diviso 2.
Poi comincia a sparare cazzate.
Scusa, allora, 80 diviso 2 sono 40, più 13, 53.
13 più 80.
No, esatto. 80 diviso 2 ha detto.
No, 13 più 80, vabbè, fa 46 13 e mezzo.
80 fa 93, diviso 2 è 46 e mezzo.
Cioè, 46. Quasi uno su due, quasi uno su due ha un abuso di sostanze.
È altissimo.
In media. I numeri sono ancora più, della mortalità sono ancora più solidi, basati su registri di morte reali. Il lavoro di riferimento è questo. La mortalità complessiva, lavori pubblicati insomma nel corso degli anni, ma ormai sono praticamente dati chiarissimi, la mortalità complessiva è doppia rispetto alla popolazione generale, cioè i musicisti muoiono a un tasso che è il doppio rispetto alla popolazione generale, con un eccesso di morti violente, suicidio, omicidio, morte accidentale, overdose, malattie epatiche per ogni fascia d'età, nello specifico per il genere rock, eccessi di suicidi, malattie epatiche. I musicisti country, metal, rock. Un altro studio del gruppo dice età più o meno diciamo di riferimento di morte di musicisti è tra i 42 e i 45 anni. Questa è la media.
Giù.
Vale a dire che sì, c'è chi campa 80 anni, ma c'è anche chi muore a 25, 27, sì. Come sappiamo. Il mito del 27, chiaramente è un mito. Insomma, si è visto che l'età più comune di morte per i musicisti è 56 anni, quindi non 27. L'ondata dei morti a 27 anni è chiaramente un cluster mediatico più che un picco statistico reale. Ma qual è la spiegazione scientifica? Allora, non esiste un'esplicazione, cioè nel senso, perché questa cosa? Cioè, perché gli artisti e in particolare i musicisti muoiono così di più, così, fanno uso di sostanze di più della popolazione generale, muoiono il doppio della popolazione generale, hanno questi picchi di suicidi, di morti violente, di patologie epatiche. Perché? Qual è la spiegazione? Allora, hanno dato delle spiegazioni. Una riguarda la cosiddetta openness to experience, cioè la curiosità intellettuale, la ricerca di stimoli, cioè chi è musicista è una persona che tendenzialmente ricerca stimoli e quindi ha preferenza per la novità e quindi sono appunto associati a maggior propensione alla ricerca di esperienze intense, comprese quelle chimicamente indotte. Questa è una possibilità. La seconda, Maurizio, indovina qual è? La seconda possibilità, indovina qual è? Se indovini ti regalo un premio, ti regalo una penna.
Allora corri, Mauri, affrettati a dare
allora,
una risposta.
È il sistema della ricerca, il seeking, cioè la dopamina sostanzialmente. Cioè pare che questi musicisti, questi artisti abbiano questo neurotrasmettitore la cui ricaptazione viene inibita da droghe come la cocaina. E quindi c'è una sovrapposizione neurochimica tra il circuito del voler cercare, voler scoprire e quello dell'appetito per le sostanze. Studi su pazienti parkinsoniani mostrano che l'innalzamento della dopamina tramite farmaci dopaminergici può aumentare la produzione creativa a sostegno indiretto del nesso. Quindi in realtà c'è un nesso tra la creatività, la produzione e la, l'innalzamento della dopamina. Poi ci sono fattori ambientali, occupazionali, non biologici, cioè i mestieri delle arti dello spettacolo sono dai più esposti a comportamenti, questo lo diceva forse Martina, non mi ricordo chi lo diceva di voi, però comportamenti che possono indurre, condurre a dipendenze. Perché? Perché? Perché l'alcol è parte della cultura del settore ed è spesso l'unico ambiente professionale in cui viene messa a disposizione direttamente sul luogo di lavoro, orari notturni poi. Assenza di struttura, accesso facilitato, pressione della performance, questo ti induce un pochino a, ad usare e quindi poi a, ad abusare. E poi la letteratura psichiatrica sul nesso creatività-psicopatologia è dibattuta da decenni. L'idea è che esista una biochimica della creatività condivisa con la vulnerabilità alla dipendenza, è un'ipotesi affascinante, non è unica, univocamente riconosciuta.
Sì.
E quindi sono due fenomeni distinti che spesso vengono confusi. Uno, l'uso di sostanze come presunto stimolo creativo, molto spesso il mito del genio e sregolatezza, no Mauri?
Sì.
È molto spesso, però è assolutamente un mito, spesso sì, sopravvalutato, quindi non è così. Cioè chi usa sostanze ha uno stimolo creativo e quindi non avrebbe, non sarebbe riuscito a fare quelle cose senza le droghe.
Quindi e sfatiamo questa cosa.
Lo sfatiamo. E poi l'esposizione occupazionale a un ambiente che facilita l'abuso. Questo secondo fattore ha molto più supporto empirico solido del primo. Quindi c'è
quindi è più l'ambiente,
una predisposizione
non...
legata a come sei fatto tu. C'è l'ambiente. Quello che non c'è, che non sembrerebbe esserci, è la connessione tra l'opera che tu fai e la sostanza che assumi. Quello non pare che sia una cazzata, insomma, no? Che non sia vero, diciamo, non sia riscontrabile. Cioè il fatto, quindi per dire, Kurt Cobain probabilmente si drogava perché era una persona di quel tipo lì, con quel tipo di sensibilità creativa, e perché stava in quell'ambiente.
C'era anche un malessere, no? Comunque.
Sì, sì, un malessere.
Un disagio.
Fa tutto parte, diciamo, di come sei fatto te, no? Poi che lui sia riuscito a comporre quelle cose meravigliose perché si drogava, questo non è accertabile. Non è accertabile.
Sì. Un'equazione.
E non sembra proprio che sia così. Allora, sentiamo ancora che c'è, vai, velocemente.
No, Emilio, non deve fare così la media. Sarebbe così. Se ci fossero le stesse quantità, ma i musicisti non sono in ugual
certo,
numero
certo,
rispetto
certo,
alla popolazione
certo,
mondiale.
Certo, tutta la popolazione.
È chiaro, è chiaro. Allora, sono astemio, non mangio formaggio, mi fumo le canne ed effettivamente sono un musicista e ho 45 anni, sono fottuto, ci scrive qualcun altro. Vai, sentiamo.
Alcuni, col secondo caglio, fanno anche le mozzarelle. Come si scopre la cosa? La mozzarella col primo caglio è quella che se la prendi con le dita si sfila.
Ah.
Quella quindi... col secondo caglio, quindi quella con tutta questa porcheria, e invece la mozzarella che se gli passi sopra il dito fa tipo le palline, perché non si sfila.
Ah, tu primo caglio facciamo? Intendi quell'animale,
adesso
secondo quello vegetale?
Andiamo in un posto e andiamo a controllare.
Devo capire questa cosa. Allora io che non so suonare morirò a 100 anni, che culo.
però sì, esatto.
Almeno sì.
Ragazzi,
però toccare pure come campiamo, perché se no, se noi finalizziamo tutto alla vita più lunga, vabbè, ma poi magari campi una merda, voglio dire, no? Qual è il senso, no, dei campi a 100 anni se poi non è supportato da uno stile di vita... di un certo tipo, una qualità della vita di un certo tipo, di che parliamo altrimenti?
Ma
no?
Più che altro che non siamo possiamo decidere noi, cioè non è che puoi decidere quanto campare.
Beh,
sì,
un pochino sì,
da una parte
un pochino sì, perché
certo,
le scelte che fai ti accorciano la vita,
puoi
e
contribuire,
quindi, contribuiscono.
No, è pure vero che
molto.
Magari fai tutto regolare, attraversi la strada e
vabbè, quello però è l'imponderabile.
Signora mia,
allora siccome potresti attraversare la strada, allora se fumavo un pacchetto di sigarette al giorno, perché
no.
Radio Rock Podcast.
Sub 41 con Into Deep.
Non l'ha rubato.
Molto bene, ha rubato.
Un amico mio diceva: vivere da malati per morire sani.
Allora, vivere da malati.
Perché però da malati? Cioè, allora, c'è questa cosa tipo che se ci tieni a. alla salute, addio dai, cioè che vita di merda.
È un discorso legato più che altro al sacrificio, non
sì,
tanto
però
al
dipende
fatto
se
che uno
ti pesa,
malato.
Se appunto, non ti
sacrificio,
pesa.
Quello che ho detto. Ho fatto i calcoli su Mbappé.
Vai.
Allora, Mbappé ha anni 27, caro Max, sì. Ascolta, apri bene le orecchie.
Senti qua.
Mbappé guadagna solo, perché non è tanto alla fine se ci pensi, 132 euro al minuto. 132 euro al minuto. Oh, tra l'altro, a proposito di ricconi, Mauri, non so se tu sei uno di questi, ma 88,
non lo diciamo.
88 Ferrari Lucio state vendute in Cina. Le hanno vendute tutte 88, le hanno spolverate subito.
Spazzate
88.
Via. E c'è una percentuale di popolazione che l'ha comprata di più? Tipo,
allora,
ricchi che ne so, tipo i russi.
In Cina te sto dicendo.
Solo in Cina.
Tutti cinesi sono.
No, pensavo fuori.
Percentuale è 100% cinesi.
Pensavo
allora
avessero comprato all'estero.
Praticamente.
Cina, ha detto Cina.
Allora io pensavo la. Cina. No, nel senso non sono.
Ma
in
se
Cina.
La premessa è
se
in Cina sono state vendute tutte Ferrari.
Assonate.
Dove cazzo hanno vendute? Ma chiaramente se a Frosinone c'è qualcuno che si è comprato. Dai.
Oh, va detto che in Cina costa un pochino meno del bersaglio europeo.
Non so che in meno.
Sono 515.000 euro.
Mi toccherà andare in Cina
rispetto ai 5,50 dell'estero. Quindi se volete risparmiare andate in Cina e comprate valla. Fate il
con
viaggio,
scusa,
ma
fare lo spiritoso. Comunque sono 35.000 euro in meno, quasi
come oggi. Insomma, meglio in tasca a me che a loro, no? Nel 2025 la ricchezza personale è aumentata del 10%, personale globale è aumentata del 10,8%, superando nettamente la crescita registrata nel 2024, che era del tra virgolette del solo del 4,6%. La Svizzera si conferma il paese con la ricchezza media per adulto più alta,
ah, sì?
Pari a 910.000 dollari statunitensi, seguita proprio dagli Stati Uniti. Nel 2025 è proseguito anche il trend in crescita del numero dei paperoni.
I babberoni.
I babberoni. 1,5% in più rispetto al 2024 per questi peperoni. Si tratta di quasi 1 milione di nuovi ricchi del mondo, oltre 2.600 al giorno. Questa è la situazione.
L'invidia no, però la rabbia sociale diviene.
È un pochino.
No, l'invidia, non invidia, ma proprio la rabbia che
allora,
il fatto
ragazzi,
che ci sia
vuoi,
un sistema che supporta
allora,
questa
ci può
roba
essere
qua.
Non invidia, cioè, non rabbia. Ma giustamente disappunto, perché uno dice scusa un attimo, ma oppure riflessione, no? Dice scusa un attimo, ma come cazzo è possibile?
E la riflessione dovrebbe generare da parte degli stati o delle comunità internazionali un bel accordo quadro su questa questione, visto che ormai non è più
difficile,
il caso, no? Una volta c'era la lista dei 5 più ricchi del mondo, ormai qui sembra che questa forbice si alzi, i miliardari aumentano, allora mi chiedo. Come comunità internazionale possiamo decidere. Allora, noi un cristiano solo, una cristiana, nella vita...
Ronaldo, per esempio, no?
Ecco, nella vita ci può avere un miliardo. Un cristiano Ronaldo. Nella vita ci può avere un miliardo. Oppure un miliardo l'anno. Tutto quello che eccede il miliardo l'anno lo deve rimettere in giro in una serie di n cose che la comunità internazionale individua.
Molto difficile.
Fine.
Molto
sì, difficile perché
sarebbe...
non si vuole fare.
Esatto.
Difficile perché non si vuole fare.
Non si vuole fare senz'altro, però è... è complicato,
cioè anche là sarebbe semplice, sarebbe, no, dici ok, tu un miliardo l'anno va bene, diciamo un miliardo è già una cifra mostra, no?
Però diciamo che già in base alla tassazione,
un euro,
intanto
la tassazione
chi è ricco e chi è povero,
quindi.
Chi è ricco e chi è povero, ragazzi, allora è povero secondo la definizione della Banca Mondiale chi guadagna meno di 2,5 dollari al giorno, cioè se guadagnate da zero. È la definizione, che vuol dire grazie al cazzo? Il sole è giallo, grazie al cazzo. Sì, ho capito, però è il sole è giallo. Cioè,
no, non parliamo di niente.
Che pensavo,
che risposta è?
Lui si aspettava di più,
perché è una roba proprio a ribasso.
È una roba a ribasso. Si definisce povero uno che guadagna da zero al giorno fino a 2,15. Vabbè, dobbiamo alzare un po'. Hanno deciso loro, è così. Sotto quella soglia sei povero, indipendentemente da dove vivi.
Quindi anche una stima su tutte le parti del mondo, cioè immagina tipo l'Asia, capito? Cioè l'Asia è una media.
Brava. In realtà però poi questo è il povero, poi vedi c'è una sfumatoria a rischio povertà.
Uh-huh.
A rischio povertà è chi guadagna, senti questa perché mi piacciono queste definizioni, sono molto chiare. Per esempio, qual è il reddito, lo sapete voi?
No.
Reddito.
Ce lo devi dire tu,
il reddito
perché...
reddito mediano in Italia. Lo sapete quant'è?
No,
tra 1.600.
No, sono 21.000 euro l'anno. Il reddito mediano. Allora, se guadagnate meno del 60% in meno del reddito mediano, quindi? Siete non poveri, ma a rischio, povertà. Faccio 21.000 meno 60%, sono 8.400. Se guadagnate meno di 8.400 euro l'anno, siete a rischio povertà.
Sono più o meno 700 euro al mese.
Sono 700 euro al mese. Queste sono le definizioni. Ragazzi, che te devo dire? Sei a rischio povertà.
Poi?
Poi vediamo i ricchi. Chi è che si definisce ricco? È ancora più sfuggente questa definizione. Però diciamo hanno messo delle soglie. Diciamo così. Ci sono vari livelli di ricco. Diciamo che sì, perché è difficile stimare il patrimonio,
certo.
Cioè immobili, investimenti, capitale, come si fa? Diciamo questo. Allora, il ricco tendenzialmente è a vari top. Per esempio, qualcuno dice il top 1% o il top 10%. Della distribuzione, per esempio, potrebbe essere un'ipotesi per definire il ricco, ma non è l'unica, ne saranno.
Io non ho capito niente.
Allora se non capito, meno il 40%,
top 10, meno 40% per 3 K2, meno 41.
Invece con 3 dollari sta una crema.
Bravo, giusto.
Ragazzi, la questione è che le big corporations stanno sostituendo gli stati per potere d'acquisto e di influenza. Questo è il vero discorso. Una prova: Milano sta per aprire 5 data center per intelligenza artificiale e consumerà una quantità di acqua a livello di miliardi di litri all'anno. E cosa succede però? Succede che se la fotte Milano, tutta la pianura padana resterà senza acqua.
Fotte Milano. Allora, attenzione signori, no, la spiego meglio. Allora, il ricco può essere per reddito, cioè quanto guadagna in un anno rispetto alla distribuzione nazionale. Top 10%, top 5%. In Italia top 1% per reddito richiede grosso modo oltre i 100-120 mila euro l'anno. Questa però è per reddito. Poi c'è per patrimonio. Che si guarda quello che possiedi, case, investimenti, aziende, liquidità, eccetera, eccetera. Questo è un pochino più complicato, perché poi c'è un imprenditore che potrebbe avere un'azienda che vale milioni, ma si paga uno stipendio modesto, quindi potrebbe essere povero per reddito, ma ricchissimo per patrimonio. Insomma, è complicato. Poi c'è la ricchezza assoluta e relativa. Cioè, la ricchezza assoluta è superare una soglia fissa di patrimonio. Per esempio, un milionario, se tu hai milioni, allora sei ricco assolutamente.
Ah, sì?
Oppure relativa, se stai nel percentile più alto della tua società, cioè essere ricco in Italia o essere ricco negli Stati Uniti, cioè all'interno della tua cosa. Quindi insomma
magari un ricco in Papuasia è un povero qui.
Quindi non esiste il ricco, esiste il ricco per reddito, il ricco per patrimonio, il ricco per potere sociale, e spesso queste categorie non coincidono con le stesse persone. Vabbè, comunque la maggiore causa, scrive Alessio, di povertà è la perdita del lavoro. La seconda causa è fare il secondo figlio. Ma sti giovani non gli va più di fa niente, tacci loro. Sentiamo Pericle, vai Pericle.
Scusate ragazzi, ma avete parlato pure dei problemi di droga anche di chi legge le statistiche dei ricchi?
Radio Rock Podcast
con Night Shift Superstar. Qualcuno ci scrive: e allora i ricchi d'animo dove li mettiamo? A me è rimasto solo quello. Vabbè, quella è un'altra cosa però, attenzione, quella è un'altra cosa. Buongiorno a tutti, nella mia famiglia lavoriamo in due, Maurizio, e siamo ben al di sopra di quella cifra, eppure ci sentiamo a rischio povertà tutti i giorni.
Perché dipende se hai una vita purtroppo con tante esposizioni mensili. No. È il rischio che se te fermi un mese succeda.
Allora, questa è la. Aia. Purtroppo, ragazzi, c'ha un nome questa cosa, ed è la ricchezza percepita, la ricchezza o povertà percepita. Cioè, il fatto. Facciamo un esempio: io conosco una persona che è stata per tanti anni un mio caro amico, poi non ci siamo un po' persi di vista. Il quale lui forse si confrontava, non so, lui è brasiliano, si confrontava un po' con il Brasile, con i ricchi brasiliani, eccetera. però lui magari guadagnava anche bene, ma riteneva di essere povero, aveva dei complessi, no Maurizio, forse li conosci anche te,
bah,
riteneva di essere povero perché erano quelli più ricchi di lui. Cioè purtroppo c'è anche un discorso che se tu ti paragoni agli altri,
certo, non arrivi
mai, una
però...
distorsione della
sì
ragazzi. Però quella fattispecie, quella che hai appena descritto, sì, entra nella categoria testa a merda.
Ah, okay, no, no, caro amico.
Ci sono ricchi, relativamente ricchi, testa a merda.
Beh, poi allora, c'è anche un'oggettività. Cioè,
ancora
a prescindere
mi
sfuggono
queste logiche e questi proclami comunisticoli senza senso, ci scrivono. Queste sproporzioni di ricchezza ci sono sempre state nella storia dell'umanità. Solo che adesso si conoscono di più. Al tempo dei Romani molto meno. Ho dubbi che la cosa cambierà dopo migliaia di anni. Allora, ragazzi, anche ammesso che fosse come dice, mettiamo che sia come dice lui, no? Ok?
Non vuol dire che va bene.
Che non è così. Però mettiamo che sia come dici te, ma non vuol dire che noi dobbiamo accettarla questa cosa. Cioè, se l'abbiamo accettata per migliaia di anni. Perché, ragazzi, allora ti rispondo con una frase molto semplice. C'era un periodo, c'è stato un periodo nella storia in cui non tutti potevano votare, no? Un periodo molto lungo. Anzi, un periodo in cui non si votava proprio. Un periodo in cui non tutti potevano votare. Poi un periodo in cui le donne non potevano votare. Adesso possono votare tutti, non in tutti i paesi del mondo, purtroppo, ma possono votare tutti in moltissimi paesi. Allora, il fatto che non l'abbiano fatto, che non si sia fatto per tantissimi anni, non giustifica il fatto che lo si continui a fare. No. Se è sbagliato, allora tu ritieni che sia giusto magari e poi ci spiegherai perché e come fai a ritenere che sia giusto che ci siano persone che hanno molti più soldi di quanti potranno mai spendere e li lasceranno ai nipoti, ai figli, ai nipoti, che si troveranno dei soldi senza aver fatto un cazzo già sulla testa solo, appena nati.
Anche per loro già
e poi,
oltre le necessità.
C'è gente, ma tanta gente, che non riesce a di partenza, non riesce ad avere delle prospettive per il futuro che non siano quelle dell'estrema povertà, perché è nato in un contesto degrado e povero. Se per te questa cosa è una cosa accettabile e giusta, e allora ragazzi...
no, sono logiche comunistelle, come ha detto.
Comunisticchioli. Allora, spiegami, bah, spiegami tu. Anche
questo sarà uno
poi...
di quelli che poi dice i sinistri. Sai,
no, ma questo dovrebbe essere poi un il principio base di una società civile.
Ma perché poi deve essere
capito,
tutto bianco o nero?
Esatto,
cioè,
esatto,
perché o c'è
che...
il capitalismo sfrenato oppure c'è il comunismo dall'altra parte?
Ma poi perché la giustizia sociale deve essere associata appunto al comunismo? Cioè la giustizia sociale
dovrebbe
essere trasversale.
Un per tutti,
sembrano delle
tutto,
volte dei discorsi assurdi.
Era Aldair Cuore Giallo Rosso, scrivono. sentiamo, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma secondo me, se la chiediamo a un povero la definizione di ricco, lui ce l'ha ben chiara in testa e tutte queste pippe mentali non se le fa.
E cosa direbbe il povero? Vogliamo sentire un povero? C'è un povero all'ascolto?
Proviamo un attimo, posso contattarlo.
So. Povero è difficile.
C'è un povero.
Ora se uno che non guadagna nulla o guadagna $2 e mezzo, facciamo €3 al giorno, sono €100 al mese, se c'è uno che guadagna ce lo può dire.
Pronto?
Sempre barese, accetto barese. No, dico...
Che relazione
è? No, ma ecco, volevo dire, povero se c'è barese. Un povero può dircelo, se lui ha ben impresso Silvia nella sua testa chi è un ricco. Il punto è un altro, che non è che lo deve decidere un povero, così come lo deve decidere un ricco, lo decide i dati.
Sì.
Cioè dovremmo avere dei dati, dei numeri che stabiliscono sulla base di alcuni parametri chi è ricco e chi è povero, se no che cazzo facciamo? Ognuno decide quello che gli pare.
No, però voi pensate qual è il limite in basso? Se la media è $2.50 al giorno, vuol dire che ci stanno milioni di persone che guadagnano zero.
Certo. Credo che soprattutto nelle grandi città si debba tener conto del, per esempio un dato potrebbe essere quello, cioè si potrebbe parametrare, no, questa cifra sulla base di quelli che sono i bisogni primari dell'uomo,
magari
cioè
sì.
Il bisogno primario magari dell'uomo sì. Qual è? Avere una casa e
mangiare.
Poter mangiare, basta, fondamentalmente quelli di bisogni
sì.
primari, quindi se tu riesci a pagarti il cibo e a pagarti
un alloggio
non sei povero tecnicamente, questo si potrebbe dire tecnicamente, poi non è che sei ricco automaticamente,
certo.
Perché se no passiamo facciamo sempre da un eccesso all'altro. Credo che soprattutto nelle città grandi si debba tener conto della proprietà senza mutuo a carico della casa. Un single che guadagna €1.000 netti al mese a Roma con bilocale di proprietà senza mutuo non se la passa male dal punto di vista economico.
Sì, questa è una cosa assolutamente da considerare.
Lo diceva anche la nostra. È chiaro che sono delle medie, poi dipende da dove vivi.
No, però
così.
A me fa impazzire che a difendere i ricchi sono quelli che c'hanno la lira.
Adesso non so se il nostro amico, c'ha una lira. Magari è benestante.
Un super ricco.
Magari è benestante, però io ne ho visti tanti. di persone che stanno a stipendio, magari guadagnano, che so, 1000 euro al mese e difendono Elon Musk di turno e tutto quanto. Con tutto che ripeto, se tu prendi quello che guadagna, ma non solo Elon, ma anche abbiamo fatto i casi degli altri
Elon Musk perché lo conosciamo e sta sulla bocca.
Prendiamo anche Mbappé, vogliamo prendere anche Mbappé e Messi. Se tu a Mbappé e Messi gli togli secco, gli tagli il 70% di quello che guadagnano, fanno una vita da nababbi ugualmente. Cioè, nel senso, non gli cambia assolutamente, non se ne accorgono. No. Non si questi qui hanno, ma io non voglio perdere una colonna.
Non sono i 300 euro a fine mese che fanno la differenza.
Io direi, non li voglio. No, capisci? Cioè, quello che loro è, se tu gli togli il 73%, loro non gli cambia nulla, manco si accorgono di quello che cazzo è successo, perché hanno dei soldi, chiaramente, hanno delle persone che... uno staff che si occupa di amministrare il loro patrimonio, che glielo mettono un po' di qua e un po' di là in senso buono, o anche a volte in senso meno buono, spesso capita,
molto meno buono,
ecco,
sì.
E quindi a quel punto, voglio dire, amici miei, no, la situazione è questa.
Sì, che poi non si tratta neanche di difendere o condannare, si tratta solo di avere, che ne so, un po' di equilibrio
dell'equilibrio
sociale.
Bravo.
Cioè,
bravo.
Allora, un altro che non si drogava e non beveva per sua stessa ammissione è Ian Anderson dei Jethro Tull. Nonostante l'immagine eccentrica sul palco, ha dichiarato: non ho mai fatto uso di droghe, eppure ho composto dei capolavori. Senti sopiffero. Ho composto dei capolavori.
Su una gamba, se era fatto, sarebbe caduto. No,
per dire che non è che per forza poi serve l'uso delle droghe per fare, no, ad esempio, Locomotive Bread dei Jethro Tull. Tanto per dirne una, ma potremmo citarne tante altre. Quindi la riascoltiamo insieme. Ian Anderson e Jethro Tull, questa è Locomotive Bread.
Radio Rock Podcast.
On the Run, Paul McCartney insieme agli Wings. Qualcuno dice: l'equilibrio da fatti si può trovare, guarda, è di vedere appeso a metri di altezza. Quello è un altro tipo di equilibrio, però è un equilibrio vero e proprio, diciamo, in senso non in senso figurato. Allora, tra poco tra l'altro avremo un ospite in collegamento telefonico. Ci puoi anticipare qualcosa, Alessandro, di chi sentiremo al telefono fra pochi secondi, pochi minuti?
Allora, se ci risponde non è un maleducato, come invece spesso capita,
può succedere.
Il presidente della ASD Freestyle Italia, che è Gianluca Lombardi, si occupa, il freestyle è quello stile, diciamo, legato al calcio, fatto di acrobazie, palleggi, che poi è diventata anche una disciplina, che è diventato anche parte integrante della formazione calcistica, e che si applica in diversi modi. Lui con questa, insomma, associazione fa delle iniziative sempre molto interessanti di... progetti di, come dire, di inclusività e condivisione. Per esempio, sono molto attivi con progetti sportivi all'interno delle carceri e anche in situazioni dove possono consentire a dei ragazzi, come dire, che non hanno proprio sempre le stesse occasioni di giocare, di allenarsi. E c'è un evento che in questi giorni, che termina il 3 luglio, che è importante perché c'è la partecipazione anche di alcuni ragazzi e bambini palestinesi, ma lui ci spiegherà meglio. Anche un'altra iniziativa, che è quella che si chiama, c'è un nome bellissimo, le iscrizioni sospese, che funziona un po' come il caffè sospeso a Napoli, ma insomma lui ci spiegherà meglio.
Adesso ne parliamo con Gianluca Lombardi fra poco ai nostri microfoni. Io chiedo solo di poter dimostrare che avere tanto denaro non porti la felicità. Qualcuno può aiutarmi finanziando questo progetto, ma credo che sia stato già ampiamente
dimostrato.
Secondo me, per avere una società sana non ci dovrebbe essere troppa differenza tra gli stipendi più alti e quelli più bassi, pubblici o privati che siano. Poi un'altra cosa, mi spiegate perché è così fondamentale avere una casa di proprietà privata? Perché non potremmo avere solo immobili dello Stato? Poi quando hai bisogno fai domanda e ti viene assegnato in base alle tue necessità, single, coppia, figli, eccetera. Ma
lo Stato, allora, non c'ha i soldi per poterlo fare.
Ma tu aspetta, ma mettiamo che ce l'avessi anche. Voi arrivate a questo, no? Ma io non bisogna arrivare a questo, cioè non è necessario arrivare a questo.
Vabbè, lui probabilmente è comunista,
ma non è necessario arrivare a questo, cioè possiamo tranquillamente pensare che un conto è dire: io guadagno 1000 euro al mese, io ne guadagno 10.000, e un conto è dire: io ne guadagno 1 milione al mese,
certo,
10
certo.
milioni al mese, cioè,
è un altro,
sì, quello... Certo,
è un'altra,
però è chiaro che se lui
storia,
è comunista, questo pensiero non lo accetta proprio la base. Se sei un comunista di quel, insomma, diciamo, della vecchia scuola, lo zoccolo duro,
lui dice,
è che
pensare che
è
bello non
è
necessario di prendere i mutui o pagare affitti e vivere e avere una casa. Poi confrontiamo questo col sacrificio di una vita e l'ansia di un mutuo a 30-40 anni per avere cosa, una cosa di tutti, della quale tutti dovrebbero avere diritto, no?
Questo sono d'accordo, però ci sono diversi modi, no, per raggiungere questa cosa, secondo
io
me.
Io penso che sia la possibilità. Cioè, nel momento in cui mi si dà la possibilità di realizzare qualcosa, poi deciso cosa realizzare. L'importante è avere tutti la stessa possibilità.
Però, come diceva Emilio, non è detto che se, cioè, se arrivi a questo devi per forza debellare la proprietà privata.
No, no, questo dico, esatto, no? Se tu hai la possibilità, poi dipende da come vuoi giocarti,
certo,
la tua possibilità.
Sì, sì.
Io posso investirla in una casa, tu in un terreno,
lavoro
un altro in
fabbrica,
in una barca.
Negli anni ho assistito a delle proprie indignazioni da parte di altri operai ogni qualvolta usciva l'argomento patrimoniale, come se la cosa potesse toccarli, manco se ne lavorassero 10 di vite. Ecco, per esempio, la patrimoniale.
Questa è una cosa che non capisco.
Per esempio, la patrimoniale. La patrimoniale senza arrivare a toccare la proprietà privata, a fare i comuni, la patrimoniale è una cosa che per i redditi super alti, ma ragazzi, mi sembra una cosa proprio un principio proprio sano.
Qua c'è un analfabetismo funzionale che ci coinvolge a tutti, non solo a chi la pensa in un certo modo. La, cioè, la patrimoniale che sta in questo, tra l'altro, fortunatamente invece il dibattito si è riacceso, non riguarda una persona che guadagna un milione di euro l'anno,
no.
Ok, che è una cifra che ancora uno può pensare di ma sì. Se trovassi qui parliamo di gente che guadagna più di un miliardo ogni anno, cioè il secondo anno c'ha il miliardo che guadagna e ne guadagna un altro, quindi capite,
no,
l'abbiamo fatto prima,
di grandissimi
quanto è di percentuale di popolazione
anche
mondiale,
ragazzi. Anche
dai,
per,
no, però
sì, tra l'altro, il dato interessante è che è una percentuale bassissima di popolazione mondiale, ma che possiede una ricchezza che potrebbe permettere,
esatto,
di far stare meglio.
Ragazzi,
sì,
il dato che abbiamo letto tempo fa di quello che potrebbe fare Musk, non intaccando quello che guadagna, ma intaccando quello che ha accumulato, è una roba che basterebbe lui per risolvere, penso, la metà dei problemi del mondo. Vi rendete conto?
Cioè, facendo lui la stessa identica vita che fa oggi, non gli cambierebbe
nulla.
Ora, se dire questo è comunistugoli, vabbè, che vedo di.
Il problema non è tanto del singolo super ricco che dovrebbe avere una ricchezza spropositata e darla via a X persone, dovrebbe darla a organi predisposti, ma se organi predisposti non esistono. Che poi non mi chiedete che tipo di organo predisposto ci dovrebbe stare, però
non te capisco,
lavoro,
un organo, Mauri,
un organo,
soldi così,
ma io un organo predisposto ce l'ho, ma purtroppo
una sistemazione sistematica, appunto. Solo che
va bene, grazie Andrea. Allora, intanto la soluzione è tassazione progressiva: più uno guadagna, più viene tassato. A un certo punto non gli conviene guadagnare di più perché sarebbero tutte quante tasse.
Questa potrebbe essere
invece che patrimoniale, potrebbero chiamarla tassa giusta. Ma sai che poi l'escamotage si trova anche in quei casi là. Nel senso
cambiamogli sto nome, guarda, forse trovarlo. Manco c'ha tutti i torti. Cambiamogli sto nome, chiamiamola
tassa sulla decenza,
tassa bellezza, tassa quanto siamo buoni, forse tassa dai. Non lo so.
Tassa dai.
Bello tassa dai. Solo per i romani. Vabbè, ragazzi, ci fermiamo un secondo. C'è la nuova di Rob Zombie. E poi torniamo, appunto. Parliamo di una cosa molto bella. Questo argomento poi lo riprenderemo perché è un argomento che, devo dire, ciclicamente
ritorna.
E l'intervallo di tempo ultimamente si sta sempre più riducendo.
Però è un'esigenza che appunto non sta venendo fuori.
Allora c'è chi ci manda questo spunto che è interessante. Dice: in Italia la finestra di Overton è talmente spostata a destra che se dici bisogna tassare l'eredità dei multimilionari, le università dovrebbero essere gratuite, serve l'educazione affettiva a scuola, sei un pericoloso estremista.
Sì,
se invece dici solo i bianchi possono essere italiani, bisogna deportare su base razziale, deve rastrellare i quartieri dei migranti, allora la tua opinione è legittima. Devi essere,
ma ti rendi conto?
Arrivati a questo.
Ma ti rendi conto?
Vabbè. Dai ragazzi, andiamo avanti. C'è Rob Zombie, come detto, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Zombie con Tarantula fra le 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti qui a Radio Rock. Si possono votare sul sito radiorock.it. Come promesso, abbiamo in collegamento con noi, collegamento telefonico con noi, antropologo, istruttore di calcio, presidente della ASD Freestyle Italia, Gianluca Lombardi a Radio Rock. Buongiorno,
buongiorno
Gianluca, come
ciao,
stai?
Gianluca.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno.
Senti Gianluca, ci racconti innanzitutto chi siete, cos'è ASD Freestyle Italia, di cosa vi occupate, un pochino l'abbiamo anticipato, ma insomma vorrei che ce lo raccontassi tu.
Sì, noi nasciamo come realtà, diciamo, sportiva di intrattenimento dopo la vittoria del Mondiale del 2006, che poi è l'ultima grande, diciamo, emozione che ci ha dato l'Italia, a parte l'Europeo del 21, ma ne avrete parlato e riparlato ovviamente di questo. Perché ci fu tutta una serie di eventi, appunto, di intrattenimento, e lì stava nascendo questa disciplina acrobatica che si chiama calcio freestyle, che è quella che vediamo quando Maradona si allena e fa quei palleggi, Ronaldinho e tutti questi esempi di grandi campioni che si divertono con il pallone. Quindi noi nasciamo come realtà di intrattenimento. Subito dopo, perché poi la cosa si è allargata un po' velocemente, abbiamo cominciato ad avere due tipi di richieste: quelle di insegnare quella roba, e anche tecniche calcistiche, ovviamente, perché noi giochiamo anche a calcio, ai bambini, a tutti gli appassionati che vogliono imparare i trick, e poi anche di provare a fare questa attività per aiutare magari realtà di disagio sociale, disagio psicofisico, eccetera. E lì poi questo tipo di attività si è allargato, per cui adesso noi facciamo attività in varie carceri, principalmente a Roma, ma speriamo magari di allargare questo discorso. E poi abbiamo il camp estivo, che è tuttora in corso, che è diventato un camp estivo non solo ludico per far divertire i bambini e fargli imparare tanti gesti tecnici del calcio spettacolari e divertenti, ma anche una campagna per il sociale, perché in particolare dal 2022 ospitiamo diversi bambini e bambine tramite un'associazione che si chiama Sport Senza Frontiere, che è un'associazione ETS, anche del settore, che seleziona i bambini, perché noi vogliamo fare una cosa chiaramente fatta bene con bambini realmente bisognosi che non potrebbero altrimenti fare sport, e quindi gli facciamo fare il nostro camp gratuitamente. Parliamo di bambini rifugiati, di case famiglia con realtà veramente molto molto difficili alle spalle, e li facciamo divertire e succedono tante cose. Ecco, quest'anno in particolare è successa una cosa molto molto bella, laddove ogni anno succede, perché abbiamo bambini da tutto il mondo, abbiamo visto bambini ucraini, africani, dalla Siria all'Afghanistan. Quest'anno abbiamo avuto insieme, la settimana scorsa, sia bambini palestinesi che bambini di origine ebraica. E la cosa bella è che noi avevamo questo pensiero, che siamo adulti, ma loro non l'avevano. Certo, loro hanno giocato insieme,
ovvio.
Quando si facevano le squadre, che si fanno i capitani, che facevano le partitelle, si sceglievano fra di loro, si divertivano fra di loro, giocavano fra di loro. Questa per noi è stata un'esperienza meravigliosa. Ed è un messaggio che ci piace portare, ecco.
E quindi in questo, diciamo, la campagna iscrizioni sospese, come funziona esattamente, Gianluca?
Funziona così: io metto a disposizione i posti che posso, perché chiaramente non posso fare tutti gratuiti, lo vorrei, però magari domani ci riusciremo. Poi faccio una campagna per cui diffondiamo, insomma, nella rete che abbiamo mediatica, il messaggio: guardate che se potete aiutate, insomma, se volete potete aiutare l'iscrizione di uno o più bambini con la donazione. Questo vale sia per le persone, quindi i privati, che associazioni, enti. Infatti abbiamo avuto anche varie donazioni di vari enti, che ogni volta ringrazio di volta in volta, perché ci aiutano a ospitare più bambini, perché io non è che mi metto un limite, diciamo che posso ospitarne anche fino a 10, 12, 15 se riusciamo a trovare i fondi necessari. Quindi già in passato abbiamo ospitato anche una decina, e questa è il nostro, diciamo, la nostra missione attuale, oltre a far divertire sempre i bambini, che quello rimane. Però abbiamo visto che il risultato in termini di esperienza anche nostra, emotiva e umana, è incredibile. Cioè, quasi ci danno più loro a noi, i bambini, che non quello che diamo a loro, che chiaramente gli mettiamo un contesto di divertimento totale, perché è un camp in cui ci si diverte giocando a calcio, si va in piscina, si mangia insieme, si sta insieme tutto il giorno, e quindi è un'esperienza molto molto bella che ci sta arricchendo molto.
Guarda, tra l'altro, Gianluca, mentre parlavi pensavo, tu sei antropologo, dobbiamo ripensare un pochino al nostro rapporto con i bambini, nel senso che probabilmente siamo stati erroneamente portati a pensare che i bambini fossero in un certo modo, al di là di quello che può essere giustamente, perché è giusto che sia così, l'atteggiamento che noi definiremmo egoistico, no? Ma di pensare di essere al centro del mondo, per un bambino è sano, è normale, no? Di identificarsi, di pensare in primis a se stesso. Però quella cattiveria che a volte noi associamo
quella
al bambino,
malizia.
Quella malizia,
pregiudizio, no?
Quel pregiudizio che invece è tutto nostro, che noi trasferiamo ai bambini, che sono come spugne, no? Poi assorbono tutto e imitano tutto. Ecco, dobbiamo cominciare, secondo me, un pochino ad evitare, cambiando noi in primis, no? Evitare di passarlo, perché poi appunto esperienze come quella che ci raccontai ci dimostrano che poi i bambini non hanno nessuna difficoltà a relazionarsi con altri bambini, semplicemente giocando, stando insieme, divertendosi, no?
Esatto, infatti io poi, chiaramente, ho un'esperienza di bambini da tanti anni, lo vedo che da quando sono molto piccoli già prendono esempio dalla gestualità, dal tono della voce, da tutto. Noi ce ne accorgiamo quando magari sono più grandi, che cominciano a ripetere quelle scene, magari diciamo: ma perché fa così? Da qualche parte avrà attinto.
Certo.
Poi chiaramente finché sono ancora, diciamo, fino a una certa età, perché poi dopo diventa sempre più difficile, ovviamente si strutturano, si può riuscire a fare qualcosa, perché noi abbiamo anche chiaramente qualche problema, che magari bisticciano, che quello fa quello, che quello bullizza un pochino, ma su tutte situazioni che nel momento in cui mettiamo l'energia del gruppo, come in tutte le situazioni di gruppo, come anche quando si suona, io poi sono anche batterista dilettante, quindi sono felice di parlare a Radio Rock e a parte gli scherzi, tra l'altro noi facciamo anche, e questo è serio, avete visto Maradona, no? Noi, per noi è la Bibbia, sì. Maradona che si allena col Napoli, certo. Life is life, è la Bibbia. Certo. E in realtà noi gli allenamenti li facciamo con la musica, perché noi vogliamo anche trasmettere questo, il ritmo all'interno dell'allenamento, che lo fanno poi in tanti, nel calcio è una cosa abbastanza usuale in realtà, non magari nel calcio professionistico, però diciamo noi mettiamo molta musica sudamericana ritmata, perché quella aiuta molto a entrare un po' certo. nel flusso e a concentrarsi negli esercizi, che sono divertenti ma anche impegnativi, perché noi insegniamo le cose che ti insegnerebbe Maradona oggi, Ronaldinho oggi. Noi prendiamo quella cosa e guarda, Maradona fa questo, adesso lo facciamo, lo costruiamo insieme e facciamo il gesto tecnico. Vi assicuro che bambini anche di 8, 9, 10 anni in piena fiducia con noi che siamo lì, che li sorridiamo, eccetera, lo credono possibile e lo rendono possibile, poi lo fanno. Tant'è che noi ogni anno facciamo poi il video del camp, chiaramente con l'autorizzazione, perché sono piccoli, però abbiamo l'autorizzazione dei genitori,
certo.
e facciamo un video facendo vedere tutte le cose che i bambini hanno imparato, e sono cose molto divertenti, sono tutti trick di calcio giocato o di freestyle.
Senti, quindi Gianluca,
il discorso poi dell'educazione sì. è insito nella formazione, perché quello che dici tu è assolutamente vero, e dobbiamo dargli esempio positivo per sviluppare uno spirito di squadra che diventa poi essere amici di tutti e avere un atteggiamento positivo.
Ti chiederei quindi di, riassumendo, insomma, di dirci, di raccontarci di questo evento che terminerà il 3 luglio, e poi vorrei chiederti anche come fare ad entrare in contatto
sì,
con voi,
dove possiamo magari partecipare a quelle iscrizioni sospese
sì.
in futuro.
Ecco, sì, sì, sì.
Anche da adulti, dice qualcuno che vuole fare il
tempo. Sì, 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 assolutamente.
Quindi come faccio a imparare i trick? A parte che io insegno a tutte le età, finché riuscite a toccare una palla...
Ci proviamo.
È una promessa. Però a parte gli scherzi, che non è che sono troppo scherzoso, allora il nostro camp di solito lo facciamo 2 settimane d'estate, quindi dura da metà giugno e inizio luglio, e lo facciamo a Roma principalmente, ma può anche capitare lo facciamo in giro, poi ogni anno insomma valutiamo le possibilità. E si svolge come un camp estivo dalla mattina alle 8:30 fino alle 16:30 lunedì a venerdì, questo è lo schema. All'interno facciamo allenamenti la mattina e il pomeriggio, intervallati poi dalla piscina, dal pranzo, poi subito dopo pranzo c'è una fase di riposo, svago, magari facciamo qualche attività però al coperto, chiaramente fa troppo caldo, quindi una cosa abbastanza semplice, se non che chiaramente noi siamo i primi che abbiamo lanciato questo tipo di camp estivo, cioè prima di tutto divertimento con tanta tecnica, tante cose che nessuno può proporre, semplicemente perché non è che ci sono tutti questi grandi tecnici in giro, cioè un giocatore di Serie A sicuramente ha più esperienza di me nel giocare a calcio, ma non può insegnare tecniche che insegno io, perché sono specializzato su quello. Il mezzo di tecnica, tra l'altro, una volta esisteva, forse ve lo ricordate, chi ha giocato un pochino a calcio e ha più o meno la mia età, forse Alessandro, che siamo vicini come annata, e c'erano i vecchi giocatori, magari anche molto tecnici, si mettevano lì a insegnare ai ragazzini, questa bella realtà non esiste più. E infatti io, che parlo anche con la TGC con molta umiltà, però ci collaboro da tanti anni anche con loro, e dico: ragazzi, ma provate a fare la qualifica di istruttore tecnico, magari tanti ragazzi che non riescono a fare i calciatori, non sono riusciti a fare i calciatori, però hanno un bagaglio tecnico importante, potrebbero diventare dei validi istruttori di tecnica per recuperare questo problema che abbiamo, perché oltre alla tecnica manca anche col chi ti guida, il coraggio nel proporsi. Avete visto come giocano alcune squadre del mondiale, ma io ho visto la Francia ieri, è impressionante, cioè quello è il tipo di giocatore che è bello vedere nella nazionale, perché l'Italia li ha avuti questi giocatori. E poi alcuni dei bambini che noi seguiamo sono diventati, perché sono 12 anni, quindi alcuni sono grandicelli, e alcuni sono professionisti, sono diventati anche un pochino grazie a noi.
Certo.
Perché gli abbiamo dato quel coraggio di osare. E quindi questa nostra proposta la facciamo. Esatto, un imprinting positivo che hanno saputo poi bravi loro a conservare, perché poi la realtà ti dice sempre no, non rischiare, ricorda che è importante il risultato, se poi perdiamo prendiamo gol, ma l'esperienza dice che la più grande squadra di tutti i tempi al momento è il Brasile del 70, certo. e magari questa Francia qui o nazionali simili che hanno coraggio, che si buttano, che hanno qualità a 360 gradi, sono quelle che fanno emozionare tutto il popolo che chiama il calcio, compreso me che sono italiano, ma se vedo il Brasile, se vedo l'Argentino, se vedo la Francia certo. o la Spagna, no. Tutti voi che amate il calcio magari dite: raga, questi giocano bene, cioè sono solo da applaudire, certo. perché quella, l'unione del calcio è quella, che è un gesto talmente bello che io poi faccio anche il docente a Coverciano, tra l'altro se volete venire a Coverciano a fare lezioni di storia del calcio è una cosa meravigliosa, insieme alla visita del museo del calcio lì della Seduta Nazionale. E una delle cose che faccio vedere, che è una cosa che riguarda un film, quindi in realtà la storia del calcio riguarda anche dei simboli che ci sono magari nei film in altre situazioni, è il famoso gesto di Pelé nel film Fuga per la Vittoria, la rovesciata, che certo. voi ricorderete, penso,
certo.
perché anche se è un film, vedere poi il nazista, che è il grande attore Max von Sydow, che era un grande giocatore, era stato lui in passato, si alza e applaude, tutti gli altri artisti che lo guardano attonito, io ancora mi emoziono perché sì, io conosco quell'emozione. Sì, certo. Cioè, quando vedi un gesto tecnico così bello, dici vabbè, ma qui non è questione di nazionali, di club,
chiaro, di colori,
di nazionalità, chiaro.
E questo è il punto, è il culmine di cui ti può portare al gioco del calcio, cioè, cose talmente belle, emozionanti, che c'è un'unione proprio di cuori, per cui diciamo ragazzi, è talmente bella sta cosa che siamo tutti
che si prescinde da dove si viene, insomma.
Esatto,
Gianluca,
questo
noi
è il nostro punto d'arrivo.
Ti ringraziamo, dobbiamo purtroppo chiudere, però insomma ricordiamo Summer Camp Freestyle Italia della SD Freestyle Italia.
Trovate sui social, ovviamente, quindi cercate Freestyle Italia e ci trovate sui social. Okay?
Perfetto, benissimo, ti aspettiamo presto, Gianluca. Magari facciamo poi ogni tanto un check e ci racconti un po' quello che fate. Gianluca Lombardi è stato con noi questa mattina per parlarci appunto di questo progetto meraviglioso. E a questo punto io direi di chiudere come doveroso e non si potrebbe fare diversamente. Grazie Gianluca, ci sentiamo presto. Grazie,
ciao a tutti.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.